grazie a voi di essere qui e così cominceremo insieme questo viaggio che mi appartiene da tantissimi anni. La creatività mi ha accompagnato fin dall'infanzia, penso, e continua a essere un elemento fondamentale della mia vita. Non mi sono mai posto il problema del perché creavo o comunque cercavo di mettere il mio interesse nella creatività, e non mi sono mai neanche posto il problema di quello che io creavo. Quello che stavo dicendo, che fin dall'infanzia ho sempre avuto una necessità, per problemi privati, per problemi forse che non conosco, di esprimere qualcosa, di creare comunque un mondo che non fosse il mondo reale a cui facevo capo. Ma senza mai chiedermi o pormi la domanda che cosa farò, l'unica cosa di cui ero veramente sicuro era quello che sapevo che non volevo fare. E questo lo verificavo nel percorso della vita, lo verificavo quando mi si offrivano delle occasioni. Mi sono state offerte anche delle occasioni, invece, dove mi sono trovato, mi sono innamorato, mi sono perso in una sorta di innamoramento di quello che sono anche le tecniche per cui si può arrivare a fare delle cose. Il discorso dei gioielli è un discorso che risale a tantissimo tempo fa, risale a quando io avevo 15 anni, ho cominciato a fare degli studi artistici, la mia famiglia aveva una eredità di orafi, mio nonno faceva l'orafo, io purtroppo l'ho perso molto giovane, per cui non ho avuto contatti diretti con lui, ma solo contatto con quello che lui faceva. Mia madre mi portava sempre in una chiesa dove mio nonno aveva fatto una bellissima lampada votiva per questa chiesa di Verona. Io sono veronese, vengo da una città che è carica di storia, c'è un fiume, e questo fiume è l'Adige, e l'acqua, come vedrete nel mio percorso creativo, è diventato un elemento veramente molto importante. Quello che mi ha poi portato a sviluppare questa ricerca nella creatività ha avuto comunque come primo incontro veramente basilare con una tecnica che si chiama marmorizzazione. Questa è una tecnica che si fa facendo galleggiare il colore sull'acqua. Questa tecnica permette di elaborare un disegno, e questo disegno è un disegno che sembra casuale e ricorda il marmo. Forse qualcuno di voi conosce queste tecniche perché vengono utilizzate per fare delle carte decorative, per fare gli sguardi dei libri, ci sono negozi a Venezia, ci sono negozi a Firenze che lavorano con queste carte. Ecco, vi parlo di questa cosa perché è stato il primo impatto con un qualcosa che esisteva, un qualcosa che mi apparteneva, perché in qualche maniera quando ho incontrato queste carte marmorizzate che erano fatte in Inghilterra, erano fatte in Francia, erano rimasto molto colpito da queste cose e ho cominciato, un po' da autodidatta, a cercare di capire il segreto di come venivano fatte. Ero molto affascinato da quello che era l'aspetto, diciamo, bidimensionale e decorativo, ma non sapevo come si facessero, sapevo solo che c'era questo processo per cui il colore galleggiava. In realtà sembra molto semplice, ma anche molto articolato questo processo. E ho cominciato, verso i 19 anni, a lavorare con questa tecnica. Ho elaborato vari manufatti, sempre bidimensionali, però c'è sempre stata una sorta di insoddisfazione, perché intanto facevo un lavoro che era la carta, che poi veniva usato da altri per o ricoprire dei libri o ricoprire degli altri oggetti, e questo sminuiva un po' quello che era anche la mia creatività. E in più la richiesta del mercato dell'epoca, vi parlo di 30 anni fa, era quella di fare delle carte che venivano riprodotte, che riproducevano carte esistenti. Invece la mia creatività si sviluppava molto più velocemente e arditamente rispetto a quelle che erano le necessità del mercato. Per cui c'era questa doppia situazione, una frustrazione dal punto di vista di non riuscire a fare delle cose che il mercato voleva, e l'altra invece quella di essere gratificato perché sono delle cose che erano completamente fuori dagli schemi. Questo mi ha aiutato moltissimo ed è stata la mia fortuna, perché mi ha fatto capire che la mia strada doveva essere un'altra. Ci sono stati all'interno di questi anni di ricerca vari percorsi che mi hanno creativi, che mi hanno varie esperienze creative, ho lavorato nel teatro d'avanguardia, ho fatto tante cose che erano comunque legate all'espressione. Piano piano, diciamo, il percorso si è sviluppato verso l'oggetto tridimensionale, verso il gioiello, verso gli oggetti che attraverso le loro forme e le loro materie riescono comunque a comunicare quello che è questo processo mio di ricerca. Pensate a un fiume, a tanti affluenti, e piano piano dalla sorgente tutti questi affluenti riescono comunque a convogliare in questo fiume che ancora non è arrivato al mare. Allora, quello che vorrei fare adesso, sperando che la tecnologia ci aiuti, è cominciare a farvi vedere quello che per me è stato un punto importantissimo nel mio percorso. E, tre mesi fa, diciamo all'inizio dell'anno, mi hanno chiesto di fare una mostra a Helsinki, al Design Museum di Helsinki, che è un design molto importante in Finlandia e in Europa per il design contemporaneo. Era un progetto di cui si parlava da anni, si è concretizzato in pochissimo tempo. Nel pochissimo tempo a disposizione siamo riusciti anche, con l'aiuto dei miei assistenti e di altri collaboratori, a mettere insieme anche un piccolo libro che è un Moleskine. Forse voi conoscete il Moleskine, che sono questi piccoli quaderni per prendere appunti, viene dall'idea del viaggio di Chatwin. Perché ho scelto, ecco, ho già usato una parola che non è esatta, perché nella mia vita io non ho scelto, ma le cose sono arrivate e si sono come concretizzate all'interno di quelle che erano le mie necessità. Adesso a ritroso, penso sempre al Moleskine, il mio lavoro sono come degli appunti, appunti di viaggi, chiaramente viaggi tridimensionali, viaggi attraverso la materia, viaggi che comunque sono le cose che vedrete, piccole testimonianze di forse universi o mondi che si potrebbero sviluppare. Alcuni si sono sviluppati di più, altri si sono sviluppati di meno, altri si svilupperanno, e in questo percorso che faremo insieme vi racconterò piano piano quelli e vi farò vedere quelli che si sono sviluppati di più o di meno. Allora, provo ad aprire un PDF. Scusate, ma già partiamo male. Scusate, eh? Ok, vi salto la copertina. Ecco, questo era un testo che era stato scritto dalla direttrice del museo sul mio lavoro, ne parliamo magari più avanti quando approfondiamo l'argomento. Ho aperto il Moleskine con questa carta. Questo è un lavoro bidimensionale, è un lavoro molto piccolo e di queste dimensioni, ed è un lavoro che è il risultato di come la tecnica della marmorizzazione di cui vi ho parlato prima, sono riuscito attraverso questa tecnica ad arrivare a un'espressione totalmente personale, priva del problema decorativo, ma con dei valori completamente diversi e con delle evocazioni completamente diverse. È un lavoro che potrebbe essere interpretato come un microcosmo o come un macrocosmo. Per me non c'è differenza tra il microcosmo e il macrocosmo, sono due cose che si toccano e si avvicinano, perché il lavoro che cerco di fare da tanti anni, questa ricerca, è circolare, vuol dire che non c'è temporalità, c'è una atemporalità, le cose si rincorrono, si toccano, si trovano, si ritrovano, ma non esiste un percorso che è legato alle date. Questa ragione fa sì che io faccia molta fatica, e vi chiedo scusa per questo, ma non vi potrò mai dire quando ho fatto questo, la data. Vi posso dire un periodo della mia vita a cui è legato quel progetto o un altro. Ed è una cosa che mi rendo conto che è legata proprio a questo mio modo di vedere il percorso creativo. L'altra cosa è il fatto che nei progetti che vi farò vedere, non, in questo libro non ci sono le dimensioni, oppure se ci sono, ci sono in una parte nel regesto, nella parte del libro finale, ma non ci sono perché, proprio per questa ragione del microcosmo e del macrocosmo, per me gli oggetti possono essere piccoli o grandi, non ha nessuna importanza, l'importanza è quello che raccolgono e quello che riescono a comunicare, questo è importante. Per questo che ho scelto, involontariamente o volontariamente, di fare dei gioielli, perché i gioielli sono delle piccole sculture. E come sculture io le vedo che hanno un davanti, hanno un dietro, non sono per il mio lavoro legate i gioielli al materiale che viene utilizzato. È senz'altro importante il materiale, però è completamente diverso da quello che si fa normalmente con i gioielli, che è l'utilizzo dell'oro e delle pietre preziose. Se io utilizzo l'oro o utilizzo le pietre preziose, le utilizzo perché hanno un senso all'interno del progetto che sto facendo. Un'altra cosa di cui vi volevo dire, che per me è importante, il lavoro che vedrete non è assolutamente un lavoro che si mette in una critica verso quello che è il gioiello, perché ognuno di voi ha una propria idea del gioiello, ha una propria idea di decorazione, ha un proprio amore per certi aspetti del gioiello. Ecco, il mio è un lavoro personale che accompagna certe volte le persone, perché i miei gioielli vengono indossati da delle persone, ma soprattutto non vuole mettersi in competizione neanche. È un altro aspetto, diciamo che nei gioielli si possono vedere degli aspetti e nel mio lavoro si approfondiscono questi aspetti e li vedremo man mano che andiamo avanti. Ecco, questo è come se fosse anche un po' un sorgere del sole. Avete presente i pianeti quando esplodono? Ci sono queste grandi volute di fuoco, un po' questo. Quello che vi voglio far notare in questo lavoro è, vedete che nella parte nera ci sono come dei piccoli, non so se si riescono a vedere, dei piccoli punti bianchi. Ecco, quello che succede quando io faccio queste carte sono fatte esattamente con la stessa tecnica di cui vi dicevo prima. Si prende una bacinella come questa, si prende un colore, in questo caso si prende un colore ad olio, perché l'olio e l'acqua non si fondono, il colore, la goccia di colore si appoggia sulla bacinella, si apre fino alla dimensione della quantità di colore che io ho messo. Dopodiché si appoggia un foglio, il foglio che è secco fa sì che il colore si attacchi alla carta, si sciacqua e la stampa, tra virgolette, è stata fatta. Questa è una tecnica base, come tante tecniche artigianali. Quello che riesce a fare, diciamo, il ricercatore o il designer o l'artigiano è quello di mettere del proprio. Come vi dicevo prima, avevo una necessità di riuscire a creare qualcosa di personale che rispecchiasse un po' quello che era la mia visione anche del mio mondo. E con questa tecnica sono riuscito, attraverso dei piccoli segreti, ad ottenere che cosa? Che la goccia di colore che io metto sull'acqua si frammenti e diventi quei piccoli segmenti che voi vedete là in alto. Io ho bloccato un momento, se io lasciavo la goccia di colore su questa bacinella, sarebbe diventata quei segmenti là in alto, perché ho trovato un piccolo sistema, un piccolo segreto che mi ha permesso di fare questo. Cosa vuol dire? Non è che io ho cercato questa cosa e volevo fare questo, ho intuito nel lavoro che io stavo svolgendo che c'era questa possibilità. Ecco, il percorso si è sviluppato più avanti nella tridimensionalità. Allora, quello che succede è che quando si utilizza la tecnica della marmorizzazione si crea in un'istanza, perché è una tecnica abbastanza veloce, quello che succede in natura. Se guardiamo le montagne, guardiamo le rocce, che sono tutte amalgamate, strati di rocce, ci hanno messo tempi infiniti per riuscire a formarsi. La tecnica di marmorizzazione permette che velocemente si riproduca artificialmente un po' questo concetto. Questa cosa mi ha fatto pensare, evidentemente, ai sassi, perché i sassi sono il risultato dell'acqua che sulle rocce, nei fiumi, a forza di farli rotolare, li ha smussati, per cui questa cosa è stato, diciamo, quasi un percorso inevitabile. Però su questi sassi ho applicato anche questa tecnica, come se questi sassi cominciassero ad essere gli abitanti di quel luogo che era quel microcosmo o quel macrocosmo che vi ho fatto vedere prima. A destra invece c'è un pianeta che è fatto una sfera di queste dimensioni, è una sfera che galleggia, anche se è così grande, perché è fatta con delle tecniche particolari di cui vi parlerò più avanti. Vedete come, per esempio, io ho cercato di mettere insieme delle assonanze nel percorso di ricerca. Questo è stato fatto molto tempo fa, questa è una cosa molto più recente, ma vedete come si parlano tra di loro, e una è materia e una invece è materia bidimensionale. Ecco, un'altra cosa che mi ha sempre affascinato sono le geografie, e questo lo potete vedere in questi sassi, che sono dei piccoli sassi fatti in cartapesta, che sono stati ricoperti con delle carte geografiche degli anni 30 che avevo trovato in un mercatino. Queste carte geografiche rappresentano come dei mondi senza l'assenza di gravità, perché sono completamente sbilenchi. E questa è un'osservazione che mi aveva fatto Bruno Munari quando tanti anni fa andai a incontrarlo e gli feci vedere questo lavoro. E lui mi disse appunto questa cosa che, devo dire, è stata abbastanza intrigante. Sulla destra, vedete, c'è un totem di bracciali. Il discorso che facevo prima sui gioielli, no? Il fatto che comunque un gioiello è importante, perché nel gioiello esiste una gestualità. Tu prendi un gioiello, ti innamori, lo compri, però poi lo prendi in mano e lo indossi, ti guardi allo specchio. Ecco, diciamo che il percorso di ricerca sui gioielli che io faccio prevede che comunque uno spazio abbastanza ampio sia quello legato dal momento in cui si prende l'oggetto e si indossa, il che vuol dire sentirne il peso, vederne il retro, cominciare anche ad avere delle emozioni diverse dal fatto solo dell'indossare e dall'immagine che uno può avere quando lo indossa. Questo è un chiaro riferimento al gioiello, perché ho cominciato a usare l'oro. L'oro è fatto con la foglia d'oro ed è utilizzato attraverso una tecnica artigianale in cui si applica una foglia d'oro e poi si viene lucidata con una pietra reale, che è la pietra d'agata, e si ottiene questo effetto di grande luminosità. Quello che vedete sulla destra è un bracciale. Questo perché è evidente che non penso che le persone possano andare in giro con dei bracciali di queste dimensioni, ma è l'idea che uno possa avvicinarsi alla scultura. Quando voi andate nei musei e vedete le sculture, penso che tutti noi e anche voi abbiate la voglia di toccarle, perché hanno una sensualità, hanno delle materie differenti, hanno comunque degli aspetti che non si possono toccare. E questo è un aspetto abbastanza, per me, infantile, che gioca molto con col senso infantile che io continuo ad avere. Infatti molte volte mi trovo ad essere sgridato nei musei perché molto volontariamente, infatti su questo c'è un episodio che mi piace raccontare, che mi ha fatto molto ridere. Ero 30 anni fa, ero all'Ermitage a Leningrado, e c'erano delle sculture strepitose, c'erano questi vasi di malachite, cioè le materie hanno calore, hanno tattilità. Ad un certo punto, siccome in questi musei mettono delle persone, dei pensionati, a controllare che non ci siano problemi, io mi ero messo ultimo della fila proprio per avere la possibilità, ma non mi ero accorto che dietro avevo una signora molto, molto attenta. Ad un certo punto mi prese la mano e cominciò a schiaffeggiarla. Devo dire che questa mi ha fatto molta tenerezza, perché in quel momento ho avuto la sensazione di sentire veramente che il mio lavoro era legato molto all'essere infantile, e questo per me è stato veramente, non è stato assolutamente una cosa negativa, anzi molto positiva. Vedete questo tubo che passa in mezzo a questa specie di sasso grande che è stato scavato e che raccoglie degli altri sassi? Questo tubo è di metallo, perché, come dicevo prima, il gioiello è anche una piccola scultura o anche una grande scultura, poi dipende. Quei sassi hanno all'interno dei magneti, perché l'idea che diventino dei gioielli da portare sugli abiti è molto importante. Ma perché ho usato dei magneti? Ho usato dei magneti perché intanto ho sempre pensato che, anche se qualche volta devo dire devo cedere per forza alla tecnica dello spillo, della spilla, in questo caso ho utilizzato i magneti, perché il magnete si può attaccare attraverso un altro magnete esterno e si può attaccare al corpo. Quando voi infilate una spilla, io penso sempre che si compia un gesto abbastanza cattivo, abbastanza duro, perché ci si può ferire, c'è una punta. Invece il magnete era, diciamo, la soluzione ideale per una forma naturale, che era una forma di un sasso, per cui questa cosa si è accumulata. Ci tengo a precisare che tutto quello che vi sto raccontando non è che io a priori sapevo questo, ma piano piano ho cominciato a leggere anch'io il mio lavoro e attraverso questa lettura ho capito il perché avevo la necessità di fare delle cose piuttosto che altre. Questo è un altro bracciale sulla sinistra. Ecco, quello che vedete sia sulla sinistra che sulla destra sono le tecniche di marmorizzazione di cui vi parlavo prima, applicate alla tridimensionalità e applicate con il colore. Questi tagli rivelano come se l'interno di queste forme, di queste materie, fossero preziose. È un po' come il rapporto corpo-anima. Noi abbiamo un corpo, ma abbiamo anche una nostra anima. Questa è una cosa che si vedrà spesso nel mio lavoro. A sinistra, vedete, ci sono dei sassi che si sono magnetizzati su quest'altra forma, che è un grande sasso, e quello che vedete sulla destra è l'unico oggetto del mio lavoro che nasce dal calco di un altro oggetto. Perché questo? Adesso ve lo faccio vedere, questo oggetto. Questa è una cavigliera africana di una tribù che si chiama Baulé. Vedete, ha una bella dimensione, è vuota ed è molto pesante, ha un taglio. Questo è un oggetto di cui mi ero innamorato quando ho cominciato a frequentare i mercatini delle pulci e dell'antiquariato. Mi sono sempre piaciuti gli oggetti etnografici e l'ho comperata. Che cos'è che mi aveva veramente affascinato di questo oggetto? Era l'idea che fosse intanto una forma compatta, ma nello stesso tempo fosse vuota, e chi me l'ha venduta mi ha raccontato una storia che spero sia vera. Se non è vera, è stata vera per me, perché mi ha aiutato nella ricerca. È che in questo taglio veniva inserito un sasso, vedete come ritorna per esempio il mio lavoro sui sassi, e la persona che indossava la cavigliera aveva un suo suono che permetteva di avere una sua riconoscibilità anche attraverso il suono, ma addirittura sembra che questo suono aiutasse la persona a difendersi dai serpenti o dagli animali, perché emettendo un suono gli animali cominciavano ad avere paura. Questa cosa mi ha molto intrigato e diciamo che si è poi sviluppata nel mio lavoro. E di questo oggetto ho fatto un calco, e in cartapesta ho fatto quei bracciali. Quei bracciali sono molto leggeri, che sono in cartapesta, sono vuoti, però dentro ho sempre messo dei piccoli pezzettini di vetro, così quando chi lo vuole indossare lo indossa, o chi lo prende in mano, comunque viene intrigato dal fatto che ci sia questo piccolo suono. Se volete, la potete far girare. Ecco, vedete qui per esempio, di nuovo ci sono questi sassi che hanno varie dimensioni. Quello è un bracciale che ha un altro sasso magnetizzato, compaiono sempre queste forme, diciamo, geologiche. Infatti questa, diciamo, è una fase del lavoro che è stata molto importante nella mia ricerca, che era proprio lavorare su queste forme organiche, su queste forme primarie, su delle forme anche sensuali. Infatti sulla destra, vedete, quello è un bracciale di questa dimensione. È evidente che, ripeto, dico che è un bracciale, ma non è un bracciale nel senso classico del termine, è l'idea che comunque uno possa toccare. Effettivamente questo avviene spesso, quando le persone vengono a trovarmi in studio, vedo che vengono subito attratte dalle cose e le toccano, e questo per me è comunque un motivo importante, perché evidentemente qui c'è il discorso dei magneti che ritorna, e la materia che diventa una materia più tridimensionale, più tattile, mentre la materia di prima era una materia liscia, sensuale, molto delicata, adesso la materia comincia a diventare una materia un po' più tattile, è come mettere le mani più nella materia che lavorarla. E questa è una forma che è legata a una serie di bracciali africani che sono fatti sempre in due parti. Ecco, questi invece sono degli anelli, anche questi con dimensioni differenti, vedete, hanno anche delle grandi dimensioni, sono fatti con delle tecniche particolari di elettroformatura che determinano questa materia. Cioè, il lasciare nei bagni di galvanici di elettroformatura per tanto tempo, si ottengono queste superfici, che sono delle superfici organiche che non sono state create da me come in altri casi, ma si creano, diciamo, attraverso questa. Di solito si indossa per la mano di qua, ma per la cavigliera evidentemente avevano delle caviglie molto sottili. Allora, purtroppo c'è questa fascetta lì che non riesco a far andare via, mi dispiace. Allora, questo è un discorso abbastanza interessante sul gioiello. Vedete questi due anelli sulla destra? L'anello di sinistra, come dicevo prima, anch'io ogni tanto uso le pietre preziose, e per una mostra mi era stato chiesto di disegnare degli anelli. Ho disegnato due anelli, non uno, perché dovevano essere uno in risonanza con l'altro. Sono due forme organiche, come se fossero due forme rocciose, ma quello che mi interessava era che la forma di sinistra è un pavé di brillanti, ci sono circa 650 brillanti. Come dicevo prima, io di solito ne uso uno o due in maniera molto simbolica, in questo caso, diciamo, ho voluto esagerare. Ma perché ho voluto esagerare? Perché il brillante è una pietra meravigliosa, però perché possa dare la luce deve essere tagliata in una maniera molto geometrica e perfetta. Questo cosa vuol dire? Che perde la sua forma originale, e la forma originale è legata comunque a una forma primaria, a una forma di roccia. E a me interessava riuscire a mantenere quella forma senza togliere quello che invece era una delle sue qualità importanti, che è la luminosità e la purezza. Per cui questo concetto, diciamo, si è sposato abbastanza bene con questa forma. Però vicino ho voluto mettere anche, rispetto a questa luce, qualcosa di scuro, qualcosa di notturno, ed era più o meno una forma similare che quella sulla destra che vedete, che era invece un anello ossidato nero. Questo è un totem di tutti quei bracciali che avete visto prima, di forme diverse, con tecniche diverse, sempre molto leggeri o molto leggeri e di dimensioni diverse. Quello di destra anche ha un taglio con i magneti. Ecco, vedete, per esempio, questo sulla sinistra è un sasso che è una piccola spilla, e c'è all'interno questa parte concava da cui nasce questo rivolo di vetro. È un po' come la necessità di uscire da questa forma e di dare vita ad altre forme, e questo è stato molto importante, perché è stato un po' il mio incontro con il vetro, diciamo. L'ho cominciato a frequentare Murano, allora ho cominciato a prendere dei piccoli pezzi di vetro, a far fare delle piccole cose, e ho cominciato a inserirli in queste cose organiche e geologiche che avete visto fino adesso. E questo genererà più avanti altre ricerche. Quello sulla destra sono sempre delle piccole spille che sono fatte sempre in rame ossidato. Alcune di queste sembrano quasi dei reperti archeologici, vedete, c'è del verderame, c'è comunque delle ossidazioni differenti. Ecco, qui è per farvi vedere come sul corpo potrebbero stare queste spille. Quello è un bracciale, anche questo c'è un rivolo di vetro. Questo bracciale sulla destra, vedete che ha dei tagli d'oro, perché è come se il concetto del gioiello deve essere legato all'oro, perché tutti noi quando pensiamo ai gioielli pensiamo all'oro, per cui questi tagli all'interno di queste forme fanno pensare che c'è una ricchezza che è appunto legata ai gioielli. Ecco, in questo mondo geologico, diciamo, ci sono comunque delle... è un po' come quando voi vedete i fossili, no? Che possono essere vegetali, possono essere animali. Ecco, anche in questo mondo geologico ci sono dei riferimenti ai vari mondi esistenti. È un po' come entrare in una caverna e trovare delle cose un po' inaspettate, che sono veramente legate a un mondo anche, se volete, allucinato, come aveva scritto una critica per una mia mostra. Ecco, questo è per farvi vedere come il paradosso di questi gioielli, no? Che sembrano piccoli, ma in realtà possono essere anche molto grandi, in realtà sono molto leggeri, per cui possono essere portati tranquillamente. Però, diciamo, la portabilità non è un valore assoluto, è un valore relativo rispetto poi a chi comunque si mette poi in relazione con questi gioielli. Quella di destra è una piccola scultura che anche lei ha dei magneti e anche lei raccoglie all'interno degli altri sassi, come se fosse una madre con i suoi figli, un po' come quel bracciale che avete visto prima, tutto d'oro con i sassi d'oro all'interno. Ecco, il vetro comincia a comparire anche in questo mondo. Questi sassi sulla sinistra, che fanno questa collana, sono tutti sassi fatti a Murano da dei maestri vetrai, sono fatti con una tecnica che si chiama alume, e questa tecnica si fa lavorando due canne di vetro con una fiamma davanti al maestro e crea questa forma dei sassi. Poi io li incido, faccio queste incisioni dall'altra parte e poi applico una foglia d'oro vero. In realtà il materiale è materiale tra virgolette povero, perché è il vetro che non ha molto valore in sé, ha valore quando lo si lavora e quello che si produce con il vetro. Il rame, che è un materiale abbastanza comune, la foglia d'oro è preziosa non tanto per il valore che ha la foglia in sé, ma per il tempo e la tecnica che si utilizza per applicarla, soprattutto in questo caso che è a freddo. Per cui è un oggetto che ha poco valore dal punto di vista materiale, ma in realtà c'è un enorme valore nel fare questo oggetto, perché c'è tantissimo tempo messo a disposizione per crearlo. Vedete, questi sono degli altri sassi, questi sono degli altri bracciali. Vedete come questo bracciale sulla destra può sembrare un riccio di mare. Questi sono dei collari. Non c'è nessun riferimento. No, perché quella è una tecnica specifica. Questa granulazione per me fa più pensare a qualcosa di organico, legato magari a delle uova di animale, o comunque qualcosa che non ha niente a che vedere con quella preziosità. Scusate, allora, qui cominciamo, che cosa sta succedendo in questo mondo geologico? Si sta, come dicevo prima, il ricciolo usciva e cercava nuove strade, la strada adesso si sta sta arrivando a una secchezza, sta arrivando a uno scheletro, perché diciamo il nostro come, come se tutti questi oggetti avessero all'interno una loro struttura, e questa struttura si sta rivelando. Si sta rivelando attraverso che cosa? Attraverso una disgregazione che però ci mi fa trovare comunque un'altra forma. Ecco, questa disgregazione poi si ricompone e si ricrea attraverso questi gioielli che sto ancora creando, che sono dei segmenti di argento e oro, vedete là in alto, che sono in questo caso in risonanza con delle incisioni fatte sul vetro. Questo lavoro della segmentazione è un lavoro molto importante, perché è un lavoro che mantiene come una sorta di casualità, che viene poi direzionata e che poi vedrete anche avanti, e che man mano che si crea l'oggetto cresce, per cui diciamo che l'oggetto può nascere da uno schizzo, può nascere comunque da un piccolo cenno di disegno, ma in realtà l'oggetto nasce proprio nel momento in cui si comincia a, a fare. Ecco, vedete là in alto sulla sinistra c'è un anello, vedete anche che c'è una perla vicino all'anello. Questo perché? Perché nel creare questi gioielli ho pensato anche, come dicevo prima, alla gestualità. La perla normalmente viene sempre forata, a me sembra sempre di compiere qualcosa di inopportuno. Allora ho cercato di mantenere sempre le perle nella loro, diciamo, unicità e di chiuderle in una gabbia, che in questo caso è una gabbia d'argento ossidato, nel vicino c'è una gabbia d'oro con una perla nera, perché l'idea era quella che nel momento in cui la perla è all'interno di questo, dell'anello e si indossa l'anello, la perla comincia a sfiorare la pelle e comincia ad avere una relazione diretta con la persona che indossa l'anello. È una sorta di, diciamo, di sensualità continua. La cosa importante è che emette anche un piccolo rumore. Vedete come si accompagnano sempre i rumori a questa ricerca. Sulla destra è un bracciale in oro fatto tutto di segmenti, anche lui. Ecco, lo vedete più chiaramente in quello sulla destra, là in alto. Vi parlavo prima del microcosmo e del macrocosmo. Abbiamo visto degli oggetti piccoli, di dimensioni portabili. Adesso vi faccio vedere un'installazione di sculture che sono di dimensioni completamente diverse. Quando mi è stato... Allora, questo progetto ha una storia abbastanza interessante, perché è un progetto che è stato fatto per dei collezionisti in America, mi avevano invitato nella loro casa di campagna e passeggiando nel parco esisteva questa, diciamo, questo parallelepipedo di cemento brutto, che in realtà non è altro che la cisterna che raccoglie l'acqua della sorgente della tenuta. Passeggiando con questi amici, che tra l'altro erano anche avevano già comprato delle mie cose, mi hanno detto: ma guarda Giorgio, se ti viene in mente mi piacerebbe avere una scultura qui. Io ho elaborato il progetto, gliel'ho sottoposto, sono stati perfettamente d'accordo sull'idea e ho cominciato a lavorare. È stato quasi un anno di lavoro, perché tutto quello che voi vedete lì sono segmenti di bronzo che sono stati saldati tra di loro con l'argento, sono stati ossidati e sono stati fatti a Milano e sono stati trasportati in America. Sono stati posizionati poi esattamente come volevo io. Che cos'è la cosa interessante di questo lavoro? Intanto che è un lavoro che esiste, che c'è, ma nello stesso tempo non c'è, perché passa attraverso la, vedete, Vedete come si vede anche dall'altra parte, ed è come se queste forme di questi sassi fossero leggere, se fossero posate su questa cisterna e diventassero come la testimonianza di quelle rocce che ci sono anche all'interno della tenuta e simbolicamente rimangono lì a stanziare sopra la cisterna d'acqua. È importante che ci sia la cisterna d'acqua sotto, perché come vi dicevo prima, i sassi sono delle creature dell'acqua, per cui è un mondo che continua ad essere in relazione. Poi ci sono degli aspetti anche più, diciamo, divertenti, è che gli animali passano all'interno di questi sassi, per cui tutto il bosco interagisce, le foglie cadono, si fermano all'interno e soprattutto cambia continuamente con il passare delle ore. Vedete le ombre come sono importanti? Sono quasi più importanti della scultura stessa, perché diventano un segno grafico e preziosissimo. Ecco, quella è un'altra foto di questa installazione durante il periodo invernale, come ben si vede, e c'è la neve. Nello stesso tempo, quando io ho visto la foto, perché io le sculture le ho viste sempre in momenti diversi, ma sempre o in estate o in primavera, non le avevo mai viste, e devo dire è stata un'emozione molto grande quando ho visto la neve, perché ho pensato veramente che si integrasse anche in questo momento. Ed è per questo che ho messo vicino le due foto, perché quelle è una piccola scultura di sassi di vetro, che in realtà possono anche non essere dei sassi, possono essere delle gocce di rugiada, ma che sono in relazione, secondo me, con questa scultura, come se la neve si fosse sciolta e ha ricreato queste forme. Poi c'è una cosa importante, tenete presente che noi pensiamo sempre al vetro, no? Come un materiale molto leggero, quasi inesistente. In realtà questi sassi di vetro pesano l'ira di Dio. Non dico che pesino come queste sculture, che anche loro sono pesanti, però c'è comunque una differenza, come anche questi opposti si parlano. Questo invece è sempre un lavoro sul corpo, legato al discorso che facevo prima sulla necessità di toccare, di interagire con la materia. Sono dei gioielli in vetro, sono stati fatti per una mostra a Venezia e sono stati fatti con Benini. Benini è un'azienda con cui io collaboro da tantissimi anni. Sono dei pezzi unici e sono la testimonianza, diciamo, di come il vetro può raccontare le quattro stagioni attraverso il corpo e la portabilità. Quello di sinistra è l'inverno, quello di destra è la primavera. Vedete, l'inverno è un po' l'idea del ghiaccio, della stalattite. La primavera è un po' l'idea della sorgente, dell'acqua e del movimento. L'estate è quasi come se fosse un frutto arancione, e sono state fatte una serie di incisioni. E l'autunno è come se il vetro comincia un po' a seccarsi e sta diventando come una foglia. Ecco, questo sempre legato alle stagioni. Vedete, ci sono le stagioni, ci sono comunque gli elementi naturali che mi accompagnano sempre in questa ricerca. Il vento, l'acqua, il fuoco, sono elementi costanti. Sono costanti, si incontrano, si scontrano, sono opposti. E in questo caso, quest'anello, che è un anello che faccio da tantissimi anni, è un filo unico ed è un po' come la esagerazione di quella che potrebbe essere la fede, se vogliamo dare un riferimento. Lo faccio in argento, poi lo faccio anche in oro, ma nello stesso tempo l'anello che vedete sulla destra è come se all'improvviso una folata di vento scomponga questo ordine e disordine e lo faccia, dire, un po' impazzire. Ma nel farlo impazzire, vedete che ci sono dei brillanti sulla destra, sempre questo rapporto tra interno ed esterno, è come se non può esserci solo un esterno o solo un interno, c'è sempre una dualità in questi oggetti. E l'interno è prezioso, proprio il discorso che facevo prima, che l'interno è sempre un aspetto molto prezioso. Infatti compare spesso nel mio lavoro l'interno degli oggetti. Ecco, il discorso che si stava facendo prima sull'interno degli oggetti. Vedete in alto sulla sinistra un anello. Questo anello ha la forma di una goccia, che è una forma primaria anche questa, no? Tutti noi magari pensiamo all'acqua, facciamo la goccia, la facciamo in una forma molto semplice. È diventata un anello, la parte esterna dell'anello è grigia e ossidata, la parte interna è d'oro e è all'interno di questa calotta, diciamo, di questa forma, c'è una perla. È un po' come pensare che le cose preziose sono sempre all'interno, ma non sono mai esibite, ma sono sempre tenute nascoste. Ma non sono tenute nascoste perché vogliamo tenere nascosta la preziosità economica dell'oggetto, ma vogliamo tenere nascosta quella che è la parte simbolica di quello che ci interessa. Infatti è un anello che penso sempre che possa essere regalato, perché è come se qualcosa che appartiene poi alle persone, chi la riceve o chi la regala. Sotto c'è un altro anello con la stessa forma che invece suona, perché ha all'interno degli elementi di metallo, d'oro, che suonano. Sotto ancora c'è questa, lo vedete, quella specie di fede. Vedete che ci sono dei piccoli brillantini, proprio perché all'interno...
La tortura del matrimonio.
Beh, questa può essere una visione... Per me è esattamente il contrario, è la condivisione del giorno e della notte, perché l'esterno è d'oro ed è solare ed è liscio, l'interno è il buio, la notte e la luce delle stelle. Vedete come ogni oggetto può in qualche maniera avere delle letture differenti. Infatti poi vi interrogo. Sì. Assolutamente, no, perché io ho bisogno di sapere di più, perché quello che vi sto raccontando io non è che, no, in realtà non lo so, lo scopro ogni volta che guardo le cose, perché sono abituato al fare e non al sedimentare. Quello che si sedimenta nel tempo attraverso non l'osservazione, ma si sedimenta nel momento in cui, per esempio, per me faccio delle mostre. Quello diventa un momento molto importante, che tutti pensano che fare le mostre sia qualcosa che serve per farsi vedere. In realtà serve a me per vedere il mio lavoro e per metterlo in relazione. Infatti poi vi farò vedere la mostra di Helsinki. L'ultimo anello, scusa? No, quello che stavo appunto dicendo. Allora, questa fede qui è, come diceva la signora, non è solo legata al matrimonio, però lei ha toccato il punto esatto, perché per alcuni amici e alcuni collezionisti ho fatto delle fedi per il matrimonio proprio con questo concetto. Diciamo che non erano delle fasce così alte, erano delle fasce un po' più basse, e cos'è che ho cercato di fare? Ho messo il numero delle stelle corrispondenti all'altro all'interno dell'anello. Vuol dire che il numero dei brillanti in un anello corrispondeva al segno zodiacale dell'amato o dell'amata, per cui c'era questo doppio cambio, non c'era assolutamente nessun tipo di incisione o di data, ma c'era questa cosa simbolica, perché vedete, il matrimonio c'è, effettivamente. Però è anche vero che si vuole anche scappare forse dal matrimonio, perché l'anello sotto, sta perla si è un po' stufata di stare là in alto, però c'è sempre una catenella che la tiene unita, e all'interno qui ci sono tanti brillanti, c'è sempre il giorno e la notte, e la catenella che sta sfuggendo. Adesso dovrò crearne uno nuovo? Sì, posso farla anche molto lunga, suona anche, così suona. Allora, questo mondo delle gocce, no? Questo mondo un po' come? Sì, però è un rischio, perché se poi la perdono vengono da me, mi dicono che i magneti non erano buoni. Sulla destra invece è un piccolo oggetto a cui sono molto affezionato, che è un piccolo rame di rame con una goccia di vetro, con un piccolo taglio, che può contenere un fiore, un po' come una goccia di rugiada che riesce a ridare vita a un fiore che è reciso. Pensate sempre che anche nel recidere un fiore, nonostante noi ci riempiamo la casa di fiori, compiamo comunque un gesto che non è mai un gesto vitale, è sempre un gesto che in qualche maniera uccide qualcosa. Allora diciamo che in questo caso c'è la voglia di simbolicamente fare qualcosa in merito. Ecco, questo invece è un progetto sempre legato ai due opposti, no? C'è un interno e un esterno. Il mio lavoro si svolge sempre su questi assi, naturale, artificiale, leggero, pesante, vuoto, pieno, interno ed esterno. Vedete come compare spesso nel lavoro? Quello è il classico solitario che molte persone hanno, di dimensioni diverse, che viene però come protetto e abbracciato da un altro anello che lo vuole proteggere e tenere più segreto. E quello sulla destra, questo è un anello che ho fatto per una collezionista francese. Sulla sinistra invece c'è un anello dove ho utilizzato delle pietre, ed è un anello che in realtà è come l'occhio è legato alla luce, se non abbiamo la luce noi non possiamo vedere, per cui ho enfatizzato un po' quello che poteva essere il discorso del vedere e del guardare. Ecco, il discorso del brillante e del solitario prima compare anche in quest'anello qui. Vedete, sono come due anelli uno dentro l'altro. E questa è una cosa abbastanza inusuale, perché si tende sempre a fare un anello e non a crearne due. L'ho messo in relazione a questo gioiello sulla destra, che è un gioiello in realtà molto povero dal punto di vista dei materiali, mentre sulla sinistra abbiamo uno smeraldo. Questo è un lavoro su commissione, per cui è uno smeraldo molto importante, è fatto in oro. Vedete che qui c'è un piccolo brillante, perché in ogni anello in oro che faccio metto sempre un brillante, perché penso sempre che nella gestualità, sia nell'indossare ma sia nella gestualità quotidiana, ci sia comunque un davanti e un dietro. Allora, quando si sposta la mano e si fa vedere il palmo, c'è sempre un piccolo brillante, come se ci fosse un piccolo tocco di luce che fa capire che esiste anche un'altra parte, non c'è solamente il retro di questo oggetto. Quello sulla destra è un progetto che ho fatto per un'azienda muranese, ma che è francese, che è Salviati, ed è un oggetto di vetro, metallo e filo di seta. Ma l'ho messo in relazione con questo perché secondo me sono degli opposti. E nel mio lavoro c'è una ricerca legata alla materia, ma c'è anche una ricerca legata al concetto. Sono come anche questi due opposti, ma che in qualche maniera si rincontrano, si incontrano sempre. Il lavoro sulla destra è un lavoro che guarda le tecniche esistenti. Ho la possibilità di andare spesso a Murano per lavoro, per cui sono molto curioso di vedere quello che succede. Succede anche che uno si incontra con delle situazioni veramente molto brutte, o comunque considerate tali, considerate kitsch. Ma io penso che ci siano sempre, anche all'interno di queste situazioni, dei valori nascosti che il designer o l'artista può in qualche maniera trovare e far uscire. E questa è una delle tecniche che normalmente si usa a Murano per fare dei piccoli grappoli d'uva, che vengono utilizzati per fare delle bomboniere. Può essere kitsch, può non essere kitsch, per me sono delle cose abbastanza così d'artigianato locale, però mi intrigava molto l'idea che quando si vede fare queste cose, si vede smembrato il lavoro, all'improvviso tutte queste parti di questo lavoro possono diventare qualcos'altro, perché noi siamo abituati sempre a vedere gli oggetti finiti, ma non siamo abituati a vedere quello che succede nel momento in cui si crea un oggetto. Ecco, questo è una cosa abbastanza importante della mia ricerca. Sono due progetti, uno si chiama Gorgoglio, quello in alto a sinistra, l'altro si chiama Aquaria. Cosa sono? Allora, intanto sono legati all'acqua, vedete? Quello di sinistra sembra quasi un gorgoglio di bolle e vuole un po' testimoniare quello che è il momento in cui qualcuno si tuffa nell'acqua, no? Perdiamo subito quel momento, perché è un momento effimero, subito che se ne va. Allora, invece questo collare mantiene fisso questo momento. È fatto di, sono tutte bolle di vetro fatte a Murano, sono tutte bolle soffiate direttamente su uno stelo di rame e poi messe insieme. L'altro sulla destra si chiama Aquaria, è una lastra sottilissima di vetro, è un po' come se fosse la superficie dell'acqua, quando la superficie è molto tranquilla ed è molto liscia, è un corpo emerge da questa profondità del mare e viene avvolto da questa piccola superficie d'acqua. Sono, vedete, una è materia, l'altra è una materia ma è più di concetto. Vedete anche qui come si parlano. Questi sono due lavori, questo di sinistra è un lavoro nuovo ed è un contenitore di rame. E quello che c'è all'interno è vetro che è stato fuso all'interno del rame, per cui è come un po' l'inganno, no? Uno va a toccarlo perché pensa che sia pieno d'acqua, in realtà è materia pura. Perché questo? Perché io penso che il vetro, almeno per come lo uso io e per come mi interessa usarlo, sia come la materializzazione dell'acqua. Infatti cerco sempre di utilizzarlo, o almeno di utilizzarlo sempre in cristallo, che è un vetro trasparente, senza colorazione, anche se poi nel percorso, diciamo, legato alle aziende, l'ho lavorato colorato. Quello sulla destra è un gioiello fatto in oro e vetro per Venini, questa azienda con cui collaboro, ed era un po' voi avete presente quando voi andate a Murano o comunque comprate delle collane, le collane sono fatte sempre di perle, di vetro. Esiste tutto un processo di lavorazione per arrivare a fare la perla di vetro. La perla di vetro si fa prendendo due canne di vetro, avendo la fiamma davanti, si scioglie il vetro e si appoggia questo vetro a caldo, per cui ha una massa che è abbastanza fluida, non è liquida, non è solida, è a metà strada e si riesce ad avvolgere attorno a questa canna di rame. Perché questa canna di rame? Perché poi il rame viene tagliato, viene messo dentro un acido, l'acido mangia il rame e lascia il foro. Questo è un piccolo trucco che serve per creare il foro, non è che si crea con un trapano perla per perla, ma si crea in questa maniera. Io sono sempre rimasto affascinato dai laboratori e dai luoghi di lavoro e questa cosa mi permette sempre di avere un'osservazione su quelle che sono anche le piccole fasi che sembrano magari inutili o magari non significative del lavoro. Per me invece era molto significativo vedere tutte queste bacchette con queste perle e da lì è nata l'idea di fare un gioiello in vetro in cui l'oro diventa la bacchetta della perla e le varie perle di vetro sono rimaste fissate a questa canna, ma nello stesso tempo non fosse sufficiente questo per me, ma tutto questo diventava come un piccolo ramo di qualche fiore o di qualche elemento naturale, cioè come se la tecnica in qualche maniera poi ti fa pensare che arriva qualcos'altro, che è questa idea naturale di un elemento vegetale. Questo sulla sinistra sono dei bocchini per fumare. Lo so che può risultare molto divertente, però anche qui io sono un ex fumatore non pentito, ogni tanto fumo anch'io. Ma mi piace pensare che la gestualità che ci accompagna, anche nel fumare, anche in un gesto così, diciamo, semplice, possa esserci qualcosa di più affascinante. Allora, questi sono tre in realtà i bocchini. Questi sono due, il terzo lo vedrete più avanti. Uno è un po' l'esplosione del cerino, no? Uno, ed è questa esplosione. L'altro è il fumo e il terzo è una sorpresa che la vedete dopo. Quello di... Prendo nota. Dopo magari se ci veniamo a vedere. Oh, ottimo. Quello sulla destra sono due anelli che si chiama clin d'œil, che in francese vuol dire questo. Occhiolino, scusate. Anche qui era una mostra in cui il tema erano degli anelli e ho fatto due anelli che si parlavano un po' tra di loro, uno un po' l'occhio aperto, uno un po' l'occhio chiuso. Guardate bene la forma di destra, perché adesso che la vedo, e questa è una cosa che mi viene in mente in questo momento mentre sto chiacchierando con voi, mi fa pensare a una scultura che ho fatto e di cui non avevo assolutamente messo in relazione. Questo è per me anche molto importante, magari fare questi incontri, perché mi permette veramente di vedere le cose insieme e molte volte non ho il tempo perché sto facendo altre cose, sto creando. Questi sono momenti anche per me importanti, questi che condivido con voi. Le punte hanno sempre il solito brillantino, le punte degli anelli. Ecco, questa è, diciamo, una incursione nel gioiello, chiamiamolo un po' tradizionale, tra virgolette, perché era un po' l'idea del castone classico, e anche qui questo castone classico che tende comunque a salire e a diventare questa specie di corona attorno alla pietra, e anche qui la pietra è messa in una maniera, sembra quasi che galleggi, ma l'idea soprattutto è che sembri quasi il pistillo di un fiore. Vedete come il mondo naturale riesce sempre a inserirsi in tutti questi lavori. Le pietre sono pietre naturali, un peridoto, un quarzo citrino, un quarzo madera e un'acqua marina. Là in alto c'è una pallina, perché essendo un anello che ha tutto il peso sulla parte in alto, questa pallina serve per, come dire, direzionarlo e giocarci, perché l'anello cadrà sempre, ed è un gesto che quasi tutte le persone che usano anelli fanno sempre, che è quello di toccarlo. E in questo caso questa pallina dà una mano. Ecco, qui arriviamo, vedete, vi ho parlato dei fiori prima, vi ho parlato di questo gioiello di Venini che è comunque legato al mondo naturale. Questi gioielli, gli anelli che avete appena visto, sono comunque come dei piccoli fiori, dei piccoli pistilli, o parti comunque di fiori. Arriviamo a questo progetto che si chiama Fuochi d'acqua, che è un progetto che ha segnato veramente il mio percorso creativo. Intanto ha enfatizzato molto il mio rapporto con il vetro. È un progetto nato con questa azienda che vi dicevo che è Venini, forse qualcuno di voi senz'altro la conoscerà, è un'azienda molto importante per il vetro a Murano. Perché è importante? Perché è la prima azienda muranese che negli anni 20 ha cominciato a lavorare con artisti e designer, cioè ha rotto un po' quello che era lo schema tradizionale che maestro e artista erano fusi in un'unica persona. In questo caso c'erano i maestri, che sono elementi fondamentali per il vetro e hanno una conoscenza straordinaria, una sensibilità incredibile, ma Paolo Venini all'epoca con Carlo Scarpa aveva rotto proprio questo schema e aveva cominciato a fare questi progetti slegando ma riunendo in realtà in una qualità eccezionale. Ho avuto la fortuna più di dieci anni fa forse di incontrare i proprietari di allora, hanno visto i miei gioielli, erano rimasti abbastanza colpiti e da lì mi hanno chiesto di fare dei progetti con loro. Più tardi ho preparato un PPS con tutta la produzione che ho fatto per Venini, ma ho inserito questo nella mostra di Helsinki perché è un progetto che è senz'altro legato all'azienda, che l'ha realizzato e l'ha, come dire, accolto nel suo progetto, diciamo, di pezzi unici, ma soprattutto perché è un progetto importantissimo. Come vi dicevo prima, una delle cose importanti è il luogo dove si lavora, sono le fornaci, i laboratori, sono luoghi dove la creatività può espandersi ed essere addirittura il luogo dove si crea effettivamente il progetto. Allora, pensate che quando si fa un vaso in vetro si crea un contenitore per l'acqua, si crea un contenitore per i fiori. Non tutti creano i vasi pensando a questo, creano dei vasi e fanno delle sculture, c'è sempre una sorta di ambiguità. Sono tanti anni che frequento le fornaci e sono estremamente affascinato da quello che sono i processi creativi per arrivare a fare anche un vaso semplice, anche un semplice vaso fatto a bolla. Questo argomento poi lo approfondirò più avanti, ma l'idea importante di questo lavoro che si chiama Fuochi d'acqua era che è ancora l'idea che i fiori non sono altro che la testimonianza che le canne da soffio del maestro, che sono un elemento che si perde poi nella lavorazione del vetro, perché è uno strumento che serve per fare l'oggetto, non esiste più, ma tornano a essere testimonianza di quel mondo. Vedete che c'è un punto di rosso all'interno del vetro? Vedete? Sia a destra che a sinistra? Ecco, questo rosso è l'ossidazione, la non ossidazione del rame, che nel momento in cui il vetro incandescente viene avvolto su questo tubo di rame, si blocca. Nel raffreddarsi, la parte esterna che è a contatto con l'aria si ossida e diventa nera, la parte che è a contatto con il vetro non ha più la possibilità di entrare in relazione con l'aria, non si ossida, rimane rossa. Ed è la testimonianza del fuoco in questo caso, che è molto importante. E i vasi non sono altro che come dei contenitori di acqua congelata, per cui vedete la relazione con il vaso, con i fiori, come esiste in questo progetto. Questi, ecco, sono degli altri vasi di questa collezione. Quello di destra è alto così, sono dimensioni abbastanza per il vetro sono dimensioni abbastanza importanti, il vaso di questa altezza e con i fiori sarà così. Quello di sinistra all'interno ha delle granulazioni, sono delle granulazioni di rame, vi racconterò poi. Ecco, quello di destra è, diciamo, il vaso più grande che è stato fatto, il vaso è così, diciamo, è di grandissime dimensioni ed è stato acquistato dal MIAO, che è un museo di arti applicate che c'è a Torino, ed è stato messo in questo momento in una chiesa di vicino al museo. Ho messo in relazione questi due oggetti perché questo progetto dei vasi, che sono in tutto sono stati 64 pezzi unici, poi ci sono 5 o 6 prove d'artista che ho ancora io, mi hanno permesso di portare avanti la ricerca all'interno del gioiello. Qui ho fatto un lavoro che è legato al design, all'arte, al pezzo unico, alla scultura. Sono tornato a utilizzare queste tecniche dell'inserimento del metallo nel vetro e ho cominciato a fare questa collezione di gioielli che ho fatto un paio d'anni fa. Cos'è che è molto importante? Come dicevo prima, il materiale in sé non ha molto valore, ha valore tutto quello che è la lavorazione. Qui a sinistra vediamo dei sassi di vetro che sono stati scolpiti uno ad uno a freddo. Attraverso che come si scolpiscono questi sassi? Si scolpiscono con l'acqua, perché l'acqua deve continuamente stare sul pezzo di vetro, perché altrimenti il pezzo scoppia. All'interno ci sono queste sagome che ricordano un po' le sagome dei miei sassi, i sassi geologici che avete visto prima, che sono delle piccole piastre di rame che con il calore e sono all'interno del vetro. Pensate a un panino, sono due pezzi di vetro il salame e il rame, lo chiudete, lo mettete in forno e vedete, no, ma i miei amici si stanno mettendo a ridere, però è un po', diciamo che sto utilizzando la terminologia muranese un po', quando lavoriamo utilizziamo un po' questi termini. Poi vengono scolpiti uno a uno, viene messa la foglia d'oro bianco sotto, nella parte sottostante. Vedete come questa parte sottostante con l'oro bianco fa sì che sembra che il rame galleggia ancora di più, perché si crea un'ombra, e queste poi vengono legate tra di loro attraverso l'elettroformatura di rame che viene messa attorno a questi sassi. Ecco, questo è sempre fatto con la stessa tecnica, questo sulla sinistra, quello sulla destra sono delle enormi sfere di vetro. Anche qui c'è un po' il contrasto tra quello che è l'elemento dell'acqua e l'elemento del fuoco. Ho 5 minuti. Ho davanti 5 minuti ancora. Sì.
Ma tu questi significati qua li trovi dopo o parti prima? Perché la creatività è un'altra cosa. Cioè, tu quando crei una sfera di vetro, il vetro è fuori. Cioè, te lo poni prima o dopo per fare?
In alcuni casi prima, in alcuni casi dopo. In questo caso, per esempio, era una cosa che ho intuito al momento in cui stavo lavorando su un oggetto, ho intuito che potevo arrivare a fare questa cosa, che è una grossa sfida, perché se lei pensa che un pezzo di rame così grande dentro una sfera di vetro scoppia, perché a Murano buttano via la maggior parte. Beh, in questo caso il problema tecnico è molto importante, perché la tecnica permette di arrivare a un significato. Se non avessi superato il problema tecnico, non mi interessava farlo, probabilmente questo. Non volevo solo esprimere fuoco e acqua, non era solo questo. Era perché all'interno del vetro l'imperfezione viene considerata un qualcosa di molto negativo, per cui la maggior parte del vetro viene scartato, perché magari il vetro non si è fluidamente sciolto e rimane una piccola grano di sabbia. Questa diventa una terza scelta o viene addirittura buttato. Ecco, io ho enfatizzato questa cosa, ho enfatizzato il fatto che il difetto può anche diventare un pregio, ingrandendolo a questi livelli.
Come il granello che fa la
terra. Esattamente. Soddisfatto? Ok. Vuoi che ci fermiamo un attimo, allora? Vabbè, ok, allora vado avanti. Queste sono delle dimensioni differenti, sono sempre delle più o meno lo stesso lavoro di prima. Sulla destra ricompaiono questi segmenti che avete visto prima.
Io ho una domanda, poi ci sto pensando un po', questi segmenti richiamano moltissimo la prima immagine che ci hai mostrato, quella della carta a marmorizzare, dove in questo macrocosmo sfera solare si dipartivano come delle fiamme che in realtà a me ricordavano i geni di un cromosoma e che ritrovo in questi segmenti dei sassi e in questa. C'è una relazione o l'ho trovata io così?
La relazione esiste, c'è, non è mai stata scontata per me nel momento in cui io mi sono messo a lavorare. È come se quel mondo avesse avuto la necessità di svilupparsi in tre dimensioni, sia nelle sculture sia in questi lavori, anche in quelli d'oro. È come se è un unico mondo che ha delle sfaccettature che va dal bidimensionale, che sono le carte che avete visto all'inizio, fino al tridimensionale, che sono le sculture, e a questo che è una sorta di mediazione tra le due. Ma è assolutamente un mondo che si parla continuamente, e questo per me è stata anche una sorpresa. Come dicevo prima, so quello che voglio fare, ma quando lo faccio mi rendo conto che esiste una relazione che va al di fuori della mia capacità logica, ed è per questo che il mio lavoro si sviluppa in questa maniera, proprio perché non esiste una logica che fa sì che il percorso sia un percorso, diciamo così, anche lineare e chiaro. Questi sono sempre, fanno parte di questa serie di gioielli. Quello che vedete in alto è un vetro di Croico, per cui ha questi effetti, che sono gli effetti che noi possiamo trovare molte volte quando vediamo delle pozzanghere piene d'olio sulla strada. Vedete che anche lì si parla di sporco, si parla comunque di qualcosa che insomma non è molto piacevole, ma in realtà ci sono degli aspetti che sono straordinari, perché se vedete una macchia d'olio per terra ha tutti i colori dell'arcobaleno, per cui è importante anche vedere questo aspetto, e in questo caso c'è nell'utilizzo di questo vetro di Croico. Questo invece è una forma di scrittura d'aria, perché sono delle bolle d'aria dove la casualità ha creato questi piccoli segni. Questa casualità è una casualità anche indotta. Diciamo che nel mio lavoro c'è una certa casualità che viene come direzionata e viene raccolta e reinterpretata. Per ottenere quei segni e questi ho elaborato una serie di segni incisi sui due pezzi di vetro, sapendo che più o meno si sarebbe arrivati a una soluzione di questo tipo. E diciamo che la casualità è anche una sorpresa molto importante quando si lavora e va raccolta, soprattutto quando si lavora il vetro. Non si può mai, almeno io quando lavoro il vetro, sì, creo dei disegni, faccio delle cose, mi prendo degli appunti, ma tutto avviene direttamente e veramente in fornace, perché ti confronti direttamente con la materia che molte volte ti suggerisce anche attraverso il maestro, che ha una conoscenza decennale sulla materia e ti aiuta in quello che volevi esprimere. Questi sono dei coralli di vetro che sono stati ricoperti di rame, vedete, anche qui il corallo, io lo chiamo corallo, possono anche essere delle radici, possono anche essere delle vene, cioè l'interpretazione è sempre molto diversa. Quella a sinistra è un bracciale che si chiama boreale, che è completamente in antitesi con i bracciali e la collana a gorgoglio che avete visto prima. Le altre sono azzurre, le altre sono legate all'acqua, allo spumeggiare, così. Questo è un po' legato al ghiaccio e anche alla sua inesistenza, ed è più maschile, diciamo. È trasparente, in realtà questo pesa 30 kg, per cui è esattamente... Ma questo è evidente che è proprio per entrare a toccare anche il vetro, toccare questa materia. Ah, scusa, quello invece sulla destra è un altro lavoro che è stato fatto tempo fa, dove ho utilizzato dei vetri che venivano normalmente creati a Murano, e ho creato questo effetto un po' vetrata, proprio come se l'idea di un corpo anche astrale si fosse appoggiato alle vetrate di una chiesa e avesse lasciato una sua impronta. Questo poi era nato all'interno di un evento di moda con uno stilista giapponese, per cui veniva utilizzato proprio anche in questa maniera. Queste sono delle collane, più quella di sinistra più portabile, fatta di sassi di vetro, sempre fatti con la tecnica a lume, con colorazioni diverse. Quella di destra sono delle collane un po' geologiche con dei sassi di vetro anche loro. Queste sono delle spille in vetro, sempre con i magneti. Ecco, questo invece è un progetto sempre fatto per Venini per celebrare il millennio del 2000, ed è un vaso, essendo Venini un'azienda che crea quasi sempre vasi. I primi gioielli che ha fatto Venini li ha fatti con me, in una collezione che si chiama Talismani, ma per questa occasione ho fatto un gioiello in vetro e argento che poi si appoggia, nel momento in cui non viene più utilizzato, su un vaso e diventa come una parte integrante del vaso. Quello di destra simboleggia più la gestualità nel prendere l'oggetto e nell'utilizzarlo. Qui è ancora di più enfatizzata questa cosa, perché quello è, conoscete i bastoni della pioggia che fanno sempre quel rumore? Ecco, ho ricoperto questi bastoni con queste granulazioni come se queste granulazioni fossero i semi che ci sono all'interno, e i movimenti che si fanno sono gli stessi movimenti che ci sono poi in quel bracciale. Ecco, questo è il terzo bocchino, vedete? Ed è sono un po' come le gocce di rugiada su questa linea, quasi un po' che si apre verso l'infinito. L'ho messo in relazione a questa scultura perché sono dimensioni veramente diverse. Questa scultura è di queste dimensioni, mentre il bocchino è chiaramente una cosa molto piccola. Però queste sfere che ci sono hanno tutto un piccolo brillante, e quella sfera che vedete all'interno di questa scultura è come quelle sfere che vi ho descritto prima, ed è una sfera che galleggia all'interno di questo vuoto che è nero, che è una semisfera, un'altra sfera all'interno, con questa superficie di rame ossidata, un po' come le ossidazioni che ci sono anche sulle altre sculture.
Un altro degli aspetti, diciamo, che mi accompagna in questa ricerca, perché io penso sempre di fare ricerca, di non fare mai niente di compiuto, sempre una ricerca che è un po' un divenire, con qualcosa che può rimandare a qualcos'altro, qualcosa che rimanderà a qualcos'altro, che posso farlo, è l'acciaio, per esempio. Allora, un piccolo aneddoto, giusto per far capire come anche in questi giorni avete sentito un po' nelle conferenze anche legate alla creatività, alla adolescenza, ognuno di noi ha degli aspetti
legati alla creatività. Penso che la creatività possa anche nascere dalla sofferenza, come invece ho sentito dire che non è vero, può anche nascere dalla gioia, può nascere da tantissimi aspetti. Questo lavoro qui è nato da un momento di sofferenza adolescenziale, perché un giorno ho avuto varie esperienze, diciamo, nel campo creativo, tra virgolette. Ho lavorato molto in teatro d'avanguardia, ho lavorato con degli editori facendo queste carte in edizioni limitate, insomma, varie cose. Mi sono trasferito da Verona a Roma e a un certo punto sono andato a far riparare una stufetta con le resistenze da un artigiano, e mi sono incontrato delle molle meravigliose buttate là, che erano quelle che loro utilizzavano per fare questa, per aggiustare o fare le stufette, e ne ho comperate parecchie perché ero affascinato da questa materia, perché la materia, quando è disgiunta dal suo uso, ha degli aspetti che sono completamente diversi. Noi siamo abituati a vedere sempre le cose legate alla forma, alla materia. Se io vi parlo di acciaio e vi parlo di gioielli di acciaio, a parte quello che succede sul mercato in questi giorni, pensiamo sempre a qualcosa di tagliente, a qualcosa di maschile, a qualcosa anche di violento, di freddo. Ci sono questi aspetti che sono aspetti intrinseci della materia, ma io ho pensato che comunque questa materia invece può avere degli aspetti completamente diversi, e queste molle che io ho comperato da questo artigiano sono rimaste chiuse in un armadio per vari anni. Poi all'improvviso, una notte, mettendo a posto casa, sono saltate fuori e mi sono messo lì a giocarci, ed è nato questo oggetto che vedete sulla sinistra, che è un oggetto abbastanza grande, tutto fatto di spirali che sono state tessute tra di loro e che diventa come una sorta di corazza, ma estensibile, una corazza un po' informe. Aveva un po' di problemi tecnici perché tiravano i peli, c'erano un po' di problemi, però è una cosa fatta più di 15 anni fa, sì, anche di più. È stata utilizzata per dei balletti ed è stata un po' anche l'embrione di una serie di progetti che poi ho fatto per l'opera lirica. Ma nel frattempo, attraverso l'aiuto di un'amica che fa l'artigiana fantastica, che lavora alla tessitura, siamo riusciti a trovare, attraverso l'equilibrio tra lo spessore del filo, il diametro interno della spirale, la maniera per cui non tirasse i peli, e nel tesserla ho creato questi bracciali che vedete sulla destra, che sono mobili, elastici, sensuali, femminili, sono esattamente l'opposto di quello che uno pensa sia l'acciaio, sono come delle tessiture.
Ce n'ho uno qui,
se volete provare a toccarlo.
E per farvi capire come
certe volte è importante non sottovalutare, non dare per scontato quello che ci viene suggerito anche dalle materie. Vedete? Questo si chiama acciaio armonico.
Il filo?
Sì, sì, è un filo di decimi proprio. Poi viene avvolto. E legandomi a questo lavoro sulla materia, che era il lavoro dell'acciaio, questo è un altro lavoro che... Sì, questo è un banale tubolare che si utilizza nella sartoria, ma è un tubolare che ha un'anima di nylon, tessuto, che ha una sorta di filo che lo tiene unito, di cotone. Io ho smembrato questo filo e ho cominciato a giocarci. E nel giocare sono uscite queste creature, chiamiamole, che sono un po' come gli abitanti di questo micro o macrocosmo, che sono queste carte in bianco e nero che abbiamo visto all'inizio. È come se di nuovo c'è una relazione tra quel lavoro bidimensionale e questo lavoro tridimensionale, e anche una relazione con il corpo, perché oltre che a giocare sulle pareti, anche con le loro ombre, possono essere avvolgenti nel momento in cui uno le indossa. Tutto questo per pensare sempre a un rapporto diretto con la materia, con la scultura. Ecco, questa è la chiusura del Moleskine, dove di nuovo ci sono questi segmenti. Vedete, è come se io prendessi uno di quei segmenti, lo ingrandissi e mi diventasse una di queste cose. Ok. Come?
Sei curiosa sempre.
Sì, ci sono anche delle cose che non si dovrebbero vedere, ma non... Adesso vi faccio vedere un po' velocemente la mostra di Helsinki che era legata a questo libro, e poi cercherò di farvi vedere e di approfondire magari i luoghi dove io ho lavorato, che sono la fornace di Venini o la fornace di Ittala in Finlandia, dove sto elaborando un progetto da un paio d'anni con loro. Scusate, è un po' lentino. Comunque nel frattempo avete qualche domanda, io sono qua. Quale?
Ci ha fatto girare, che stiamo vedendo adesso.
Non solo, sono vari media. Sono vari media. Siamo quasi, quello non è un mio gioiello. È una nuova pietra sintetica. Allora, questo è il museo, è una vecchia scuola. È una vecchia scuola di Helsinki che è stata tramutata in un museo. Allora, io avevo a disposizione due stanze al piano superiore, così ho cercato di mettere in relazione le due stanze. Una è stata diventata la stanza geologica, l'altra è stata diventata la stanza del vetro. Ho ingrandito questo piccolo lavoro che avete visto all'inizio, come se fosse un po', diciamo, l'ingresso a questo universo, e l'ho fatto diventare il link tra le due stanze. Adesso io passo le immagini velocemente perché ho altre cose che mi sembrano più interessanti da vedere. Qui era per farvi vedere un po' come gli oggetti all'interno della mostra si sono messi in relazione anche attraverso le vetrine che facevano vedere oltre a quello che io ho creato nei vari momenti, ma si vedeva anche oltre, per come si parlavano continuamente le cose. Vedete per esempio il discorso delle carte, delle Noctiluc, le carte in bianco e nero. Io creo dei libri, questi libri sono dei piccoli racconti di microcosmi e macrocosmi, di piccoli viaggi attraverso, diciamo, questo universo. E la cosa che vi volevo dire, che è molto importante, quando si vedono delle parti grigie, in realtà queste parti non sono grigie, ma sono grigie perché l'occhio le percepisce grigie, ma in realtà sono piccoli segmenti anche loro, e si vedono solo con una lente di ingrandimento molto potente. Per cui è come se i segmenti che si vedono ricompaiono all'interno dei, è come se esiste proprio una scala che non si ferma. Alcune cose sono, le avete già viste nel libro, altre sono state aggiunte dopo. Alcune cose sono state fatte appositamente per la mostra. Ecco, questo per esempio è un lavoro sul prezioso legato a tutti i segmenti che avete visto prima. Purtroppo ho dovuto anch'io fare la spilla con lo spillone. Ho sofferto molto, devo dire, perché era una cosa che proprio non mi appartiene, però in questo caso ha prevalso l'idea di far galleggiare un po' questa struttura che in qualche maniera ha salvato la mia coscienza. Nella mostra? No. Hanno problemi di sicurezza i musei? Lo so. Ho discusso molto su questo aspetto, però è evidente che se poi tutti toccano è un disastro. Qui io stesso cerco di essere molto... Ecco, poi di qua si entra nell'altra stanza, che è una stanza più leggera. Queste sono le cose un po' più portabili, queste fa parte di quella collezione del Salviati che dicevo prima. Questi sono i quattro oggetti di Venini. Ecco, vedete, qui capite meglio la relazione che c'è tra quel tipo, tra quella ricerca di vasi, delle sculture vaso e i gioielli. Ecco, questa per esempio fa parte del discorso che facevo prima sulle tecniche muranesi. Loro sono abituati a fare questi fiori che sono delle, proprio delle bomboniere. E anche lì, nel vedere fare questi fiori, mi chiedevo perché poi l'oggetto finito diventava qualcosa di magari così kitsch, parlo per me, e invece lavorando e elaborando questo gioiello è saltato fuori questa collana. La signora del matrimonio è andata via, però, quasi da sposa. Ecco, questa è la collezione di talismani fatta per Venini, che sono tutti gioielli solo di vetro. Questo lo conoscete. Ecco, questa è la spilla che è messa in relazione alla collana, che si chiama eliofora. Queste sono le molle. Questo è un altro vento che è passato in mezzo a quell'anello e ha fatto un altro anello. Questi sono i tre. Ecco, poi alla fine vedete ci sono questi uccelli di vetro che sono il progetto che sto facendo per Ittala in Finlandia. Ecco, adesso vi volevo far vedere la fornace di Venini. Come dicevo prima, Venini, che è una delle aziende più importanti del vetro a Murano, nel divenire delle varie proprietà, ha sempre comunque avuto questa attenzione verso quello che è i progetti fatti dai designer. Devo dire che anche l'ultima proprietà è stata molto aperta in questo discorso, perché ha fatto fare dei lavori ad artisti contemporanei, a designer molto, molto conosciuti, e ha dato anche a me la possibilità di sviluppare quel progetto che si chiama Fuochi d'acqua, di cui vi ho parlato prima, che vi ho fatto vedere alcune immagini. Anche perché quel progetto era un progetto molto particolare, perché io avevo fatto un prototipo una quindicina d'anni fa. Questo prototipo era rimasto proprio un po' come un figlio abbandonato su uno scaffale e non riusciva a far, non c'era possibilità. Io ogni tanto ci ripensavo, finché, vista la collaborazione con Benini, a un certo punto era nata la possibilità di fare una mostra durante il Salone del Mobile e ho elaborato questo progetto e l'abbiamo realizzato. E l'abbiamo realizzato con tutto il supporto, diciamo, dell'azienda. Ed è stato molto importante, perché questo progetto appunto rivela un po' quelle che sono le lavorazioni della fornace. Allora, vedete, questo è il banchetto che usa il maestro, sta seduto lì, si chiama piazza il luogo dove il maestro lavora, ha una serie di assistenti, ed è come entrare all'improvviso in un concerto musicale, dove gli assistenti e il maestro continuano a muoversi in una maniera che sembra molto casuale, ma ognuno ha un compito ben preciso, perché il lavoro non si fa mai da solo, si fa sempre in gruppo, ed è un lavoro collettivo, e basta che uno sbagli un tempo e si deve ricominciare da capo. Dovete pensare che il materia vetro è una materia fluida, una materia che costantemente ha bisogno di essere tenuta, perché altrimenti o va di qua o va di là. Per cui ci sono, vedete, ci sono due, c'è due pezzi di metallo, perché lì il maestro passa sempre continuamente la canna, in modo tale non è mai fermo il vetro, lo passa sempre perché altrimenti perde la forma. Queste sono le prove di colore dell'azienda, degli Venini, queste sono tutte le tonalità, scusate, no, non sono le prove, sono i colori che l'azienda può produrre, ed è importante perché l'azienda produce i propri colori. Alcune aziende comprano le canne da altre, da un'azienda madre che produce, e poi in questo caso Venini proprio, si fa la propria composizione. Queste sono le prove di colore che fanno ogni mattina per vedere se il colore è esattamente, corrisponde esattamente a quello che è il ciclo di produzione che serve in quella giornata. Però quello che vi voglio far vedere, queste sono foto che faccio io quando vado in fornace. Per me questa foto non vuol dire la prova di colore, vuol dire una composizione, vuol dire una forma, vuol dire qualcosa che può diventare anche un progetto. Ed è per questo che che insisto sul dire che il luogo di creazione, di lavorazione, diventa il luogo di creazione, proprio per questa ragione. E sono sicuro che queste forme in qualche maniera mi hanno anche condizionato nell'elaborare il progetto per la Finlandia. Vedete qui per esempio sono gli scarti del vetro, quando il maestro lavora, taglia, butta via, c'è tanto vetro che si butta in fornace, tanto, tanto, tanto. No, si può riciclare ma non si può rifondere, si può riciclare facendo altre cose, nel senso che posso prendere dei pezzi di vetro, legarli, farli diventare delle altre cose. Il vetro non si rifonde mai perché non è possibile, perché ne si è sporcato, scoppia. Ricordatevi che noi quando parliamo di vetro parliamo di fuoco, perché è una sabbia, degli ossidi che si fondono, ma il vetro non si può lavorare se non esiste l'acqua. L'acqua è fondamentale. Questo è uno stampo, questi sono per esempio quando puliscono i crogiuoli, perché le impurità vanno sopra, tolgono, però diventa una scultura luminosa questa, almeno parlo per quanto mi riguarda. Queste per esempio, che sono delle vasche con del talco, sono delle vaschette di queste dimensioni, dove l'oggetto incandescente viene posto sopra, il talco non va a intaccare la superficie del vetro, e poi vengono messe dentro dei forni dove l'oggetto piano piano viene raffreddato, perché altrimenti l'impatto termico fa sì che l'oggetto scoppi. Infatti i problemi grossi con il vetro si hanno quando si utilizzano anche dei grossi spessori che sono in relazione anche alle dimensioni. Nei miei vasi per esempio c'era qualche volta il rischio, proprio perché erano dimensioni molto alte e io volevo degli spessori molto grossi. Per fortuna non se ne è rotto neanche uno. Quelli sono pezzi unici, sì. Vedete, qui c'è il maestro che sta scaldando il pezzo. Quando c'è un oggetto di vetro di queste dimensioni che viene lavorato e voi lo vedete finito, dovete pensare che attaccato a quel vetro ce n'è un altrettanto pezzo di vetro che serve per mantenere questo pezzo alla canna del maestro soffiatore, perché altrimenti non potrebbe lavorarlo. Per cui se un oggetto pesa 20 kg, per il maestro ne pesa 35, per cui sono veramente uomini molto potenti dal punto di vista. Vedete, questo è il colore rosso, però non è ancora sciolto, per cui l'ossido è di questo colore, poi quando verrà sciolto diventa rosso. Qui il maestro sta in uno stampo facendo un mio vaso che si chiama Bulicante, che è questo. Vedete questa parte, quella parte a destra in alto, è tutto un pezzo di vetro che esiste, poi verrà tagliato e verrà eliminato, però il maestro lavorerà con più peso. Questo è uno dei vasi, queste sono varie piazze, vedete, sulla destra c'è il maestro Luciano, l'altro maestro che è là in fondo è quello che mi ha fatto i vasi, e Luciano invece è quello che mi ha fatto i fiori. Sono due figure estremamente diverse. Luciano è alto, elegante nei modi, in questo momento, scusate, ho un vuoto sul nome dell'altro maestro, a cui strato sono molto legato. L'altro invece è un uomo di Burano, molto ben piazzato, che mi fa i vasi. Anche questo è molto importante, perché sono due sensibilità completamente diverse. Mi sembra 7-8. È una delle fornaci più importanti, come quantità anche più importanti di Murano. Altre fornaci ne hanno uno o due. Dipende dal tipo di lavoro che si deve fare. Posso essere 2, 3, 4. Dipende dal tipo di progetto che stanno realizzando. Comunque in media sono 3. Poi ci sono tutti quelli che invece servono per i vari, per far raffreddare il pezzo, cioè ci sono altri che fanno quello. Vedete qui per esempio, Luciano sta, ha raccolto con la canna di rame, ha raccolto il vetro e sta con le pinze tirando i petali. Quello che lui sta facendo adesso sui miei fiori, in realtà è un gesto che lui compie quotidianamente nel creare un qualsiasi tipo di vaso, perché questo gesto serve a togliere l'eccedenza del vetro, poi viene tagliato, però io osservandolo ho come raccolto questo gesto e ho cercato di farlo diventare un'infiorescenza, perché una cosa che voglio dire è che io sono un osservatore del mondo naturale, non sono un riproduttore del mondo naturale, ma lo reinterpreto, lo reinvento, ma non sto, per fare questi fiori non sono andato a guardare i fiori esistenti, ho guardato molto come lavoravano in fornace e da lì ho detto, beh, adesso mettiamo il vetro lì e tiriamo, e così è venuta fuori una foglia, poi posso andare a vedere che esiste un fiore che ha una certa somiglianza, ma il processo è esattamente il contrario, non è il ritrarre un mondo, ma è reinventarlo attraverso le fasi di lavorazione. Questo è molto importante, perché magari ci possono essere delle assonanze, ma non è mai in quei termini. Ecco, questi per esempio sono tutti pezzettini di rame che sono stati tagliati, poi sono stati scaldati. Il maestro sta dando la forma al vaso. Vedete, lui sta utilizzando non la mano, ma della carta di giornale bagnata, che non va assolutamente a distruggere la superficie del vetro, ma serve a lui per dare la potenza manuale alla forma. Se lui utilizzasse uno strumento non sarebbe la stessa cosa, era proprio la sua mano che spinge e modifica la forma. L'oggetto è dentro il forno perché deve continuamente essere preso, rimesso nel forno, tolto, rimesso nel forno, perché per lavorarlo deve essere più o meno una temperatura costante, e il vetro stando lì si raffredda, lo si riconosce anche dal colore. Visto il vetro sembra un arancio fluorescente quando è incandescente e cambia le tonalità, soprattutto i colori anche nel vetro sono molto diversi, ma tutti hanno sempre questa base arancio. Questo si chiama bolo ed è la prima fase, diciamo, di raccolta del vetro, è stata fatta già una soffiatura, perché vedete qui, scusate, là in alto, ecco, c'è una paletta di legno, perché c'è l'assistente che sta tenendo il maestro fermo su un punto e lui sta elaborando con una mano la forma e con l'altra sta girando come un mattarello per mantenere la forma sempre in equilibrio. Questo gesto che sta compiendo adesso, che è questa specie di pinza, lui l'ha imbevuta nell'acqua, la pinza è diventata fredda, fa uno shock termico in quel punto, dopodiché l'altro dopo lui stesso dà un colpo con questa pinza e si stacca la canna con quel vetro rimasto dall'oggetto che stava facendo. Com'è? Ma in questo caso quelle strisce che vedi sono quelle strisce di rame, in questo caso. Ma la colorazione, vedi che sulla destra, attaccato alla canna, è ancora rosso? Perché lì sotto la temperatura è molto, ancora molto alta. Questa è una di quelle sfere di quel vaso che avete visto prima. Con, vedete che il rame è incandescente ed è all'interno del vetro. Quando si raffredderà rimarrà di quel rosso, e quel rosso non è altro che un po' la testimonianza di quel rosso che vedevate in fondo alla canna, per cui acqua e fuoco che di nuovo sono sempre presenti. Non dimenticatelo veramente, per il vetro l'acqua è fondamentale, non perché è fatto a Murano, ma perché proprio è la canna con il calore del vetro è incandescente la parte finale e diventa molto calda, per cui continuamente devono raffreddarla, continuamente gli strumenti vengono messi nell'acqua, gli strumenti anche che servono per lavorare. C'è uno strumento che si chiama, scusate, c'è un nome strano, il magiosso, è uno strumento di legno dove il maestro, quando prende la canna e il vetro, gli dà sempre la forma rotonda. Questo magiosso deve stare sempre dentro l'acqua, per cui l'acqua è proprio un elemento costante, veramente. Ecco, questi sono quelli che avete visto. Questa, per esempio, un altro maestro che sta facendo il vaso di fior d'acqua, quello con il gioiello. Vedete che sta usando un compasso, perché loro hanno questo compasso che gli serve per mantenere quella che più o meno deve essere la dimensione. Allora continuano a scaldare il pezzo per fare questo. E con il compasso, che ce n'è un altro piccolo lì, il compasso piccolo serve per la bocca, perché lui sa che la lunghezza deve essere di una misura e la bocca di un'altra. Questa è una foto che mi piace molto, perché è la maniera in cui viene fatta questa ossidazione, che diventa come una iridescenza, ed è una cosa che si fa con della polvere di alluminio. C'è della polvere di alluminio sotto, mettono del vetro incandescente sulla polvere, la polvere dell'alluminio e il vetro creano questo fumo, e questo fumo va ad intaccare la superficie esterna del vaso o dell'oggetto che si vuole rendere iridescente. Ed è un processo abbastanza difficoltoso, perché è sempre molto casuale, diciamo, questo, allora è sempre un processo delicato. Infatti non ne vedete moltissime cose iridate. Vedete? Queste sono sempre delle prove. A destra è il vaso senza l'iridescenza, a sinistra questa iridescenza, che è un po' l'iridescenza che vi dicevo prima della pozzanghera con l'olio sopra. Ok. Visto che eravamo su Venini, vi vorrei far vedere a questo punto la produzione di Venini. Ecco, allora io ho cominciato 10 anni fa e i 3 progetti che ho fatto con loro erano sasso, fonte e stilla. Tutti e 3 gli elementi, scusate, sono sempre legati all'acqua. Sassi perché sono fatti dall'acqua, stilla perché è la goccia, e fonte perché è... Scusi? È vero. Ecco, questi sono i sassi. Sembrano forme molto semplici, ma però sono delle forme che hanno una certa elaborazione, perché hanno degli allora esiste uno spessore del vetro. In questo caso abbiamo elaborato una tecnica per cui gli spessori cambiano da parte a parte del vetro. È come se una forma esterna contiene una forma diversa interna. Ed è una cosa che si legge solo dalle gradazioni del colore. Poi c'è tutta una parte molata a freddo sopra, e questo è un vaso che può raccogliere dell'acqua, e se raccoglie dell'acqua enfatizza ancora di più questa sua forma, e ci si possono anche mettere dei fiori volendo. È stato fatto in queste tonalità calde e fredde, e questa è la famosa stilla. Questo è un tipico progetto, tra virgolette, muranese, perché è un progetto abbastanza, diciamo, elaborato. L'idea qui era, come dicevo prima, nel tagliare un fiore si compie comunque un atto, diciamo, di non piacevole. Allora l'idea era come se questa goccia ridasse o ridesse. La mia professoressa qui, scusate. Facesse rivivere il fiore. E l'idea di questo ricciolo di vetro abbraccia il gambo di questo fiore, come se lo accoglie in sé. E anche qui abbiamo fatto tre versioni. Questa tecnica si chiama vetro sommerso, perché c'è un colore scuro all'interno, sommerso da uno strato di un altro colore. Ecco, qui lo vedete meglio con il fiore. Devo dire che tutte le foto sono senza fiori, a parte questa, perché l'azienda le ha fatte così. Ma avrei avuto piacere che avessero tutti i fiori, perché sono proprio nate per essere con i fiori, oltre che per essere, diciamo, delle forme. Fonte. Benini è molto conosciuta anche perché utilizza delle lavorazioni che si chiamano a freddo. Vuol dire che sono molto vicine a quello che è anche la mia sensibilità scultorea, cioè loro sul vetro rielaborano attraverso una serie di tecniche che sono delle ruote, sempre con l'acqua che deve raffreddare il pezzo, tolgono sulla superficie del vetro. Allora, utilizzando queste tecniche, diciamo, che sono comunque delle tecniche preziose di Benini, ho elaborato questo vaso che ha una tecnica che si chiama incalmo. Incalmo vuol dire due colorazioni di vetro, due forme di vetro che si sono unite. Vedete, c'è il vaso la parte sotto che è topazio, la parte sopra che è cristallo, e il punto di giunzione voi non lo vedete, ma è stato fatto a caldo, come se avessi preso due tubi e a caldo li avessi uniti, sono diventati un'unica forma e poi l'ho elaborata. L'idea del cristallo sopra è un po' l'idea del vaso pieno d'acqua, e l'idea di questi tagli è un po' come se quest'acqua vuole trasbordare e uscire da questo vaso. Abbiamo fatto due versioni, una versione alta e una bassa, vedete, forse si vede meglio qui. Là in alto vedete che c'è tutta quella parte in cristallo. Questa è stata la presentazione che abbiamo fatto in via Monte Napoleone. Ecco, Talismani è una collezione di gioielli in vetro, ed è la prima collezione di gioielli in vetro che Benini ha fatto, dove ho voluto assolutamente utilizzare solo vetro, non utilizzare nient'altro, e utilizzare le tecniche, come dicevo prima, preziose che Benini utilizza, che sono le tecniche a freddo. E queste forme, vedete, questa per esempio è una foglia d'oro che è messa a caldo da questa, si sgretola e diventa questa specie di cretto. Ci sono delle incisioni sul retro e ogni pezzo è fatto da una piccola fritta, si chiama, che sono la fritta sarebbe un pezzo di vetro di varie dimensioni, che viene scolpito uno ad uno, non esiste stampo. Sono firmati da me? I pezzi unici sì, gli altri, unici. Gli altri sono firmati da loro, dall'azienda, che utilizza la mia firma sotto il mio controllo, e da Benini viene messa anche la data. Sì, anche da Benini, sono firmati da tutte e due, sì. Ecco, questi sono i talismani, questa è stata la presentazione sempre a Milano. Ho utilizzato un vaso di Benini come se diventasse il corpo su cui appoggiare questi. Ecco, Bulicanti è un'altra serie di vasi dove l'acqua continua a essere l'elemento importante, perché è un po'. Avete visto la collana prima che era Gorgoglio, tutta quella di bolle? Qui queste bolle sono all'interno di questa tecnica del vetro, e anche se non si vede molto, ma ci sono 5-6 strati di bolle che vanno sotto e poi pian piano diventano e si svaniscono. Lo vedete soprattutto sul vaso di destra? Sotto ci sono molte più bolle, è un po' come l'effervescenza. Ecco, Ali è stata un po' una conseguenza di questi petali di fiori che abbiamo fatto sulle canne, perché vedete, è solamente una piccola ciotola di vetro in cui la pinza ha tirato un lembo e il vetro stesso ha creato questa insenatura, la vedete sulla punta, ed è stato poi fatto con l'iridescenza. Fior d'acqua l'avete visto prima. La Pilli è una collezione di gioielli in cui il discorso del vetro e delle canne che facevo prima ricompare. Vedete, sono come delle piccole perle che hanno ancora all'interno la loro canna, che in questo caso è diventata d'oro. Questa, per esempio, io ho fermato qui il momento proprio del fare la perla. Quando si prende il tubo di rame e si mette sopra il vetro, prima di dargli la forma, il vetro è così, è fluido, vedete, è un po', è qualcosa di molto organico, io ho cercato di tenerlo questo, lo vedete di più? Queste sono delle elaborazioni fotografiche di un libro che poi avevamo fatto per la presentazione. Questa è una presentazione che abbiamo presentato questa collezione al Guggenheim a Venezia, e nella presentazione ho voluto proprio mettere gli oggetti di lavorazione del vetro, perché sono, per me sono anche delle piccole sculture che comunque, prive del loro valore d'uso, hanno un valore formale molto bello. E le offre e la collana di prima. Questo è per farvi un po' vedere la dimensione poi sul corpo. Questo è il libro che era stato creato. Siderale. Questo per esempio è un altro punto importante. Questo è un vaso che ha tutta una serie di sfaccettature che si fanno sempre a freddo su una forma abbastanza semplice. C'è una colorazione azzurra all'interno che dà questa vibrazione al colore e sembra un po' una stalattite messa al contrario, una stalattite di ghiaccio. Vedete? Ecco, da questo progetto, scusate un attimo. Poi da questo progetto è nato per l'85° anniversario di Venini. Venini ha scelto tre pezzi importanti per festeggiare questo avvenimento. Ha scelto un pezzo di Vittorio Zecchin, che era una elaborazione, una riedizione di un progetto del 1900. Ha scelto un progetto di Paolo Venini, che ha rieditato, tutti e due morti, e ha scelto un progetto di un vivente. Effettivamente è quello che ho fatto. Sì, questo è legno vero. Ed è nata questa luce siderale, che è un'elaborazione di quel progetto del vaso. E poi da luce siderale quest'anno abbiamo lavorato su delle lampade a sospensione o ad applique che mantengono, diciamo, queste forme, mantengono un po' l'idea di questi ghiaccioli che si stanno non staccando sulla nostra testa, ma che stanno appesi da un'altra parte. Ecco qua. No, vi volevo far vedere la lavorazione di siderale, così. Allora, per farvi vedere come un progetto nasce e come si sviluppa proprio nella sua lavorazione, ho preso siderale. Vedete questo? Questa è una cosa molto usuale, diciamo, in fornace. La fornace è divisa nella parte dove si lavora a caldo, che avete visto prima, ma esiste una parte, e per Venini è una delle parti più importanti, è la parte a freddo. Normalmente una fornace ha tre maestri nella parte dove si lavora a caldo e una persona che lavora a freddo. Diciamo che per Benigni è esattamente il contrario, ci sono tantissime persone che lavorano sia da una parte che dall'altra, perché all'epoca Paolo Benigni aveva elaborato una serie di tecniche per fare delle lavorazioni speciali sulle superfici del vetro. L'osservazione anche di questa parte della fornace mi ha fatto raccogliere questo pezzo di vetro. Sono dei piccoli coni che loro utilizzano e che servono per rettificare le macchine. Le macchine vuol dire che loro hanno delle ruote, queste ruote sono fatte di vari materiali e con l'acqua tolgono o lavorano sulla superficie del vetro. Per rettificare loro prendono questi coni e cominciano a... E c'è una totale casualità, però mi piaceva tantissimo questo oggetto, infatti ho cominciato a raccoglierli e da qui, ed è qui da questo oggetto che è nato il progetto siderale che avete visto prima. Ecco, vedete le ruote? Queste sono ruote diamantate e l'acqua, vedete che c'è dell'acqua là sotto? Qui per esempio sta elaborando il vaso e la luce, che è molto pesante. Lui sta sgrossando l'oggetto adesso, l'oggetto non è liscio come avete visto prima, sta facendo la prima fase di sgrossatura. Le foto le ho fatte io, che vuol dire che la mia presenza c'è, non è che lui fa la cosa, perché io sono sempre lì, perché gli oggetti vanno sempre visti in tante parti. Vabbè, questo l'avete già visto. Okay. Io vorrei farvi vedere adesso invece il progetto che ho fatto per questa azienda finlandese. Intanto vi faccio vedere la diversità anche delle fornaci. Prima vi ho parlato di musica, cioè è come ascoltare due musiche diverse. La musica veneziana muranese è una musica molto forte perché i maestri parlano in continuazione, cantano, si urlano, scherzano, per cui è un'atmosfera molto allegra, molto ridanciana, e vedere poi tutte queste persone che corrono e ognuna fa qualcosa, non è che corrono così. In Finlandia opposto, cioè loro sono tranquilli, silenziosi, attentissimi. Questo non vuol dire che non sono attenti a Murano, assolutamente, però è un'altra modalità. Però ci sono delle cose del vetro che sono esattamente come nelle altre fornaci. Questi sono gli scarti del vetro. Queste sono tutte dime per fare gli stampi. Loro sono molto bravi perché fanno degli stampi molto belli, li fanno con la matita, come si chiama? Con la grafite. Vedete, questo è uno stampo di grafite per uno dei loro oggetti. Questi sono vari stampi messi lì. Questi sono tutti i stampi che sono i maggiossi, che sono tutti quelli di legno che vi dicevo, perché anche loro utilizzano, perché più o meno gli strumenti sono quelli. Vedete, sono tutti... Ecco, vedete qui, acqua. Queste sono delle grandi vasche d'acqua con tronchi di legno, perché i maggiossi devono essere imbevuti tantissimo d'acqua e devono rimanere a bagno tantissimo tempo per poi essere lavorati ed essere utilizzati. Vedete? Questi sono gli strumenti, le forbici, la paletta. Questo è Timo, che è un maestro a cui io sono molto legato perché è uno dei maestri più importanti di questa fornace a Nutajärvi. È un maestro che ha lavorato con Sarpaneva e con Tapio Virkala. Ecco, qui sta elaborando il bolo per fare questi progetti degli uccelli, che è quello che vi farò vedere. Vedete, questo è un semistampo in grafite in cui stanno cercando di dare la forma circolare perfetta, perché il progetto che stiamo facendo in Finlandia è un progetto molto più di design. Lui sta scaldando l'oggetto, questa ragazza, a differenza per esempio che in Finlandia ci sono molte donne che lavorano il vetro. No, non sono più forti, sono più emancipate. Lei sta preparando un'altra parte che poi andrà attaccata. Sì, allora, adesso state vedendo una paperetta che sembra una scultura di Jeff Koons, di quelle dei palloncini. In realtà quello che sta succedendo è questo. Questo progetto di uccelli di vetro ha una tradizione in Finlandia. Da 30 anni un artista che si chiama Oiva Toika fa degli uccelli di vetro. Vengono realizzati in questa fornace a Nutajärvi, che è una fornace che ha cominciato nel 700 ed è molto importante per tutte gli artisti e i designer del nord Europa, ma anche americani che sono venuti a fare delle esperienze. Io sono stato contattato tanti anni fa per fare un workshop sui gioielli con gli studenti del Politecnico, chiaramente in vetro. Da quell'esperienza, dopo qualche anno, mi hanno contattato perché questo progetto di gioielli di uccelli in vetro che sta andando molto bene con Oiva Toika, hanno deciso che doveva comunque rinnovarsi un po' dopo 30 anni che lui li faceva e che continuerà e continua a farli, e hanno chiesto a me di aprire questa nuova strada. Io devo dire ho accettato con grandi difficoltà, perché avete visto il mio lavoro è un lavoro di evocazione, un lavoro che comunque rimanda alla natura, ma a una natura organica, non a una natura figurativa, e fare degli uccelli mi aveva messo abbastanza in crisi. Però siccome mi piace accettare un po' le sfide, come ho fatto oggi, per esempio, anche qui, 3 ore di chiacchierate, poi mi fermate voi più tardi. Infatti, adesso comincio a rilassarmi. Ho accettato questa sfida, ho elaborato vari progetti, abbiamo scelto il progetto che poteva essere il più idoneo per l'azienda, per me e per la lavorazione, e abbiamo lavorato per un paio d'anni. Anche qui cos'è che è successo? Una cosa importantissima: quando vi ho fatto vedere quell'immagine della fornace di Venini, delle prove di colore che hanno queste forme un po' a bolla così, quella evidentemente è un'immagine che si è fissata nella mia mente. O quando il maestro fa la prima levata di vetro e fa questa goccia che si chiama bolo, ecco, quella forma si perde e se ne va, perché diventa un'altra cosa. In questo progetto degli uccelli è come se questa forma si è bloccata ed è diventata, in una dimensione è diventata il corpo e in un'altra dimensione è diventata la testa, ed è diventato un progetto in qualche maniera assoluto, evocativo, ma non rappresentativo, che è esattamente il contrario di quello che ha fatto Oiva fino adesso. È come se lui fa gli acquerelli e io faccio la scultura, e devo dire i progetti non si sono assolutamente scontrati, anzi devo dire sono stato benedetto da lui più di una volta in varie conferenze che abbiamo fatto in Finlandia, perché anche lui chiaramente era molto curioso di vedere l'evoluzione di un progetto che aveva creato lui. Allora, in questo caso vedete, testa e corpo si stanno unendo, ma c'è sempre una parte in più nella testa, una parte in più nel corpo. Il maestro sta cercando di attaccare un po' meglio la testa, che è in quel punto delicato, sta ancora scaldando per far sì che si saldino bene insieme, sta risaldando il corpo. Questo è un altro uccello con un altro colore, vedete tutta quella parte in più che c'è là in fondo attaccata alla canna. Qui per esempio lo stanno raffreddando, e tra un po' staccheranno questo pezzo e lo metteranno a raffreddarsi per una giornata in modo tale che la temperatura vada giù. Ecco, vedete? Avete visto quell'uccello che era bianco? In realtà l'interno aveva dei colori e aveva dei vuoti. Perché? Perché L'idea è che nel tagliare la coda e nel tagliare il becco si riveli ancora qualcosa che esiste all'interno. Compare di nuovo il rapporto interno ed esterno. Questi sono delle prove degli uccelli abbandonati, poverini, al loro destino. Questa, quella che vi ho fatto vedere prima, è la fornace di Nutajevi, perché è una fornace abbastanza simile a quella di Venini. Ittala, che è famosa anche per questo vaso di Alvar Aalto, che forse alcuni di voi conoscono, questo vaso che ha questa forma un po' dei laghi finlandesi, è fatta completamente diversa, è molto più automatizzata, è centrale e tutti ruotano intorno a questi vari forni che sono al centro. Vedete, ce ne sono uno lì, per ogni scritta c'è qualcosa. Ecco, le canne sono messe a scaldare. Questo è il bolo. Vedete il magiasso che sta usando lui? Com'è più preciso e perfetto rispetto a quelli di Murano? Perché loro sono più precisini. Ecco, lui ha fatto una bolla, la sta passando su un legno e sta cercando di dargli un po' una forma che verrà poi messa. Questo la sta risoffiando. Vedete, questo è lo stampo del vaso di Alvar Aalto. Vedete? Il maestro sta sopra, sta soffiando il vetro dentro lo stampo. No, perché il vetro ha sempre spessori differenti. Diciamo che c'è un 90%, ma sono tutti diversi. Vedete, l'ha tirato fuori, è ancora attaccato alla canna, lo stanno facendo raffreddare. Vedete com'è? Sembra un peperone, non sembra il vaso di Alvar Aalto. Ecco, questo è per farvi capire anche come... Sì, adesso ci arrivo. Scusate, visto che è molto tardi, io chiuderei qua. Di Oiva? No, non le ho portate, però se avete voglia c'è un film dove vedete anche lui. Se qualcuno... No, io da contratto devo rimanere fino all'una, eh. Per cui non potete andare via prima, perché se andate via prima... Ma non era oggi Toscani? No, oggi pomeriggio. Eccolo, questo è il progetto finito, si chiama Birds by Vigna, l'altro si chiamava chiaramente Birds by Toica. Abbiamo elaborato una collezione divisa in tre famiglie, contrasti, colori e circoli, che sono un po' le caratteristiche di ogni famiglia. Abbiamo utilizzato questi nomi in italiano perché sono anche dei nomi che in qualsiasi lingua più o meno vengono abbastanza capiti. Questa è una foto che è uscita su Wallpaper, che mette insieme un po' tutte le famiglie. Contrasti. Allora, contrasti perché c'è un interno scuro e un esterno trasparente. C'è un interno di vetro opaco perché è nero e l'esterno di un vetro trasparente. Questo è un vetro cristallo, vedete, testa e corpo sono più o meno la stessa forma, è stato fatto in tre colori. Questo è un colore che qui vi risulta rosa, ma in realtà è un colore molto strano perché rispetto alle condizioni della luce cambia da verde a rosa ed è una qualità che ha solo questo colore che fanno loro. Questo invece è un azzurro e questo è un giallo. Questo è un esercito pronto. Questo invece è circoli. Circoli perché nel tagliare testa e corpo, beh, è un po' questo, no? Ci sono i vari strati interni, cioè, quelli che avete visto non hanno aria, è tutto vetro pieno questo. Qui c'è un rosso e un nero. Purtroppo nella foto vedete qui è rosa, ma in realtà è cristallo, per cui prende i colori in questo caso del rosso, ma cambia continuamente, non è mai rosa. È un po' come se fosse acqua ghiacciata. Questo è bianco e nero. Questo è colori. Invece qui c'è del vuoto, che è un po' il riferimento al fatto che gli uccelli hanno anche le ossa con l'aria dentro. È un po' questo rimando. E qui ho utilizzato colori diversi per testa e corpo. Questa è la presentazione che hanno fatto in Finlandia. Questo è il Timo, il maestro. Ecco, vedete, lì vi fa capire un po' come elaboro i progetti, nel senso sono veramente piccoli schizzi che sono proprio degli appunti che servono a me per ricordare. Poi in realtà lavoro in un'altra maniera. Questa è stata la presentazione che è stata fatta nel negozio di Anversa di Ittala. Hanno creato questi piccoli alberelli. Questa invece l'abbiamo fatta a Londra, da Wessel. Adesso diciamo il progetto sta andando in giro un po' per il mondo. È un progetto di produzione questo, vuol dire che sono in produzione, non sono pezzi unici, sono pezzi proprio di produzione. Allora, io ho altri 25 pps da farvi vedere. Sì. Sì, moda. Opera, sì. Perché ho elaborato molte cose per... Per me abbiamo 10 minuti. Se saltate le domande vi faccio vedere qualcos'altro. Se potete anche farmi le domande mentre faccio vedere. Allora, il discorso della moda è un discorso che è stato fatto in un momento particolare, in un momento in cui la moda aveva una grande necessità di anche teatralizzarsi, esibirsi non solo sugli abiti ma anche su dei concetti, per cui in quel momento è stato un momento abbastanza importante. L'unica persona con cui ho collaborato con la moda è Stéphane Janson, che non so se è ancora in sala, è andato via, si è annoiato, in cui non ho elaborato delle cose specifiche per lui, ma ho utilizzato delle cose della mia ricerca creativa, perché il suo modo di lavorare è esattamente molto simile anche al mio. Mentre per altri stilisti ho elaborato proprio dei progetti per loro, un po' perché mi interessava anche confrontarmi con materiali e storie lontane dal mio percorso artistico, ma interessanti dal punto di vista della ricerca. Per cui quello che vi faccio vedere adesso è Stéphane, per esempio abbiamo fatto questa collana a cui lui ha applicato un abito e poi questa collana diventava anche l'appendino, perché si appendeva attraverso la collana. Vedete, aveva utilizzato anche questi famosi bocchini per le sigarette. Qui ci sono dei bracciali di legno e metallo. Qui ci sono delle collane in vetro. Quella enorme collana che avete visto prima è un po' la madre di tutta questa storia. Adesso, la modella tiene la mano, non ho mai capito perché i magneti sono talmente potenti che non, la sfera non poteva cadere, e l'idea era proprio di dare un po' questa sensazione di spiazzamento, no? Di avere questa sfera che era un po' in bilico. Lei la retta, che secondo me era preoccupata. Lei no, però. Questa è la Benedetta Verzini con questo gioiello. Ecco, Blue Marine ho lavorato per qualche stagione per loro, elaborando cose anche molto... Questa era vetro, sì. Sempre fatto con quelle tecniche muranesi. Questo era il tema, loro volevano un discorso che fosse arlecchino. E allora ho come materializzato questi sorte di rami di seta e metallo, e i finali erano tutte queste sfere di vetro colorate che erano un po', diciamo, questo è legno e rame ossidato, questi poi per Alberta Serretti avevo fatto questi grandi collari, questi bracciali, più altre cose che non ho perché sono in video. Joseph Abud. Ho fatto un po' una selezione con il materiale che avevo a disposizione, che è molto materiale dell'epoca, non c'era anche molto digitale, c'era poco, è tutto video, per cui... Ecco, Krita, per esempio, è stato un progetto che mi ha interessato molto perché aveva fatto questi abiti molto plissettati e metallici, e il concetto era un po' sempre l'idea del fiore. Allora ho esasperato un po' questa idea facendo uscire come dei pistilli dalle braccia, o avendo questi grandi collari come se fossero fatti di tanti pistilli. Sì, tutti questi sono stati acquisiti e comprati dagli stilisti, a parte Stefan, che ha un rapporto diverso. Sono fatti proprio per loro. Sì, diciamo, poi io di alcuni pezzi ho fatto delle copie da tenere per il mio archivio, altrimenti non avrei la possibilità, perché la moda macina talmente velocemente tante cose che le cose chissà dove sono andate a finire. Ecco, Terre Mantini invece era un discorso completamente concettuale, erano delle piccole gocce di vetro. Questa è una Tanita Tikara, non so se ve la ricordate. Sì, che sfilava per loro. Ecco. Dai, un po' di opera che è divertente. Allora, che cos'è che è successo nell'opera? Nell'opera è successo questo, che tutto si è sviluppato un po' con la tecnica della marmorizzazione. Ho avuto questo incontro con Enrico Iob, che è uno dei più importanti scenografi e registi italiani, che è il marito di Nadat Muller, che ha... Ci sono delle figure significative nel percorso di ogni persona. Per me è una persona che ho incontrato pochissime volte per questo lavoro, ma per me è stato significativo perché mi ha aperto la mente sulle possibilità che la mia tecnica che stavo utilizzando potesse avere, che è un po' quello che cerco di fare io con la materia. Cos'è che mi ha chiesto? Lui mi ha messo di fronte a questa cosa, mi ha chiesto di fare dei broccati utilizzando una tecnica che di per sé è una tecnica casuale. Il broccato, che è un bel disegno tutto elaborato, preciso, speculare, me l'ha chiesto di farlo con una tecnica in cui dovevo lavorare sull'acqua. Questa per me è stata una grandissima sfida che ho accettato. Ecco, infatti, allora, è stata fatta intanto sul tessuto, e su un tessuto di laminato d'argento o d'oro. Vuol dire che la colorazione, la trasparenza del colore faceva un riverbero di luce. In più, ho lavorato contemporaneamente. Allora, quando si fa la marmorizzazione, di solito si lavora con una mano. Io lavoro molto col soffio, per esempio, soffiando. In questo caso ho dovuto elaborare con le due mani, facendo fatica, perché se tiravo da una parte mi si spostava tutto quello che avevo di qua, per cui io e la mia assistente abbiamo lavorato così. Adesso vi faccio vedere, questa era l'opera. Tutti i nobili erano vestiti con degli abiti disegnati da Job, ma con i tessuti fatti da me. Lui mi aveva fatto dare tutti i tessuti già tagliati, per cui sapevo dove dovevo andare a lavorare. Vedete? Non era un unico tessuto tagliato, ma lui mi aveva fatto tagliare il pezzo di sinistra, il pezzo di destra, mezza manica, il pezzo davanti. Vedete che c'è, non in tutti è uscito bene questo discorso, ma nella maggior parte, vedete che ci sono delle macchie che da una parte e dall'altra sono speculari. In parte. Non era importante in quel caso. Ecco, vedete qui per esempio. Ecco, qui è più chiaro, vedete il pezzo, il triangolo davanti? E vedete che c'è una specularità. Questa devo dire è stata una sfida abbastanza forte, perché mi ha fatto crescere, mi ha fatto comunque superare un limite che in quel momento avevo, perché lavoravo solo con una mano. Qui si vede ancora meglio. Ecco, vedete? Questo invece era uno dei dogi, per cui era una tessitura un po' più semplice. Ecco, qui sto lavorando su queste vasche. Queste vasche, in realtà, prima vi parlavo di acqua, di colore ad olio e di carta. Questa è la base, in realtà. Quello che c'era all'interno di quelle vasche era una gelatina fatta con delle alghe marine. Questa gelatina permette di trascinare il colore e di lasciarlo fino a un certo punto. Però prima mi creavo queste basi, poi lavoravamo veramente. Poi un altro incontro importante è stato con Pierluigi Pizzi, dove non c'è stato, come con Job, diciamo, una crescita o un'apertura verso un'esperienza nuova, ma c'è stata una stabilizzazione, diciamo, di una mia esperienza legata alla marmorizzazione, che mi ha portato a fare solo finti marmi, che è una cosa che io non avevo mai fatto, ma ho elaborato delle tecniche per poter fare questi finti marmi. Erano tutte opere barocche, per cui si prestavano molto a questo intervento. Pensate a della carta che viene poi utilizzata per rivestire gli oggetti scenici. In questo caso siamo partiti solo con delle colonne. Sì. Purtroppo recitavo. Ma un giorno mi sono sentito e ho detto: chi è questo cane? Sono io, e ho chiuso. Però ho chiuso in bellezza, perché ho chiuso con l'Ontological Hysteric Theater di New York di Richard Foreman, che in qualche maniera ha concluso questa carriera. No, quello no, non è mai successo. Questa è Ippolita Rissi, dove ci sono degli altri marmi. Ho lavorato stratificando le marmorizzazioni, vuol dire che non ho fatto solo una stampata, ma ne facevo due o tre, sono arrivato anche a cinque, e questo dava profondità. Anche Pizzi ha preso più confidenza e più con il mio lavoro, per cui man mano che andavamo avanti la quantità diventava sempre più grande, fino ad arrivare al Museo in Egitto, dove sono morto, perché ha fatto, questa era l'idea del lapislazzulo, l'Egitto legato al lapislazzulo, per cui tutta la scena, tutta era ricoperta di questa carta, la scalinata interna, tutto. In effetti, mesi, sì. Ecco, questa devo dire è l'opera a cui veramente sono più legato in assoluto. Primo, perché è un'opera di Bach, poi è stata fatta alla Fenice e hanno Pizia tolto tutta la platea e ha costruito una chiesa tedesca all'interno della Fenice. Ed era la Passione di San Giovanni, che è un'opera che per me è molto importante. Vedete le stratificazioni che ci sono? Ecco, lui ha tolto tutta la platea, vedete, e qui ha ricoperto tutto di nuovo con la mia carta. Ecco, questo è l'effetto finale. Poi questa è stata fatta per la Scala e per il Covent Garden. Qui è Verona. Ci hanno messo il Colosseo. Ecco, qui invece il rapporto con Bitti si è anche sviluppato all'interno dei gioielli, per cui certe elaborazioni e certe ricerche che abbiamo portato avanti le abbiamo fatte per queste opere. In questo caso era la Salome, era un'opera abbastanza asciutta, molto semplice, però tutti i soldati e i personaggi dell'opera avevano, vedete queste molle d'acciaio ai piedi, alla cintura, in testa, e questo era tutto un lavoro che era stato fatto con la Sartoria Tirelli di Roma. Vedete, c'erano degli anelli di vetro, tutti, purtroppo dalle foto non si capisce, tutti uniti con delle molle di acciaio, questi collanoni, gli spirali di acciaio, ecco, li vedete qui. Vedete questa molla di sinistra? Mi ero inventato un sistema per cui nell'avvolgere il filo a un mandrino si chiama, il mandrino non era circolare, era quadrato in sezione, per cui l'acciaio che era armonico si avvolgeva e diventava quadrato, ma appena si svolgeva e prendeva questa forma, per cui aveva questa... Ecco. Per il Rinaldo invece abbiamo ripreso i finti marmi, erano tutti gli oggetti scenici. Ecco, per il Don Carlo invece abbiamo unito un po' i marmi e ho elaborato invece il concetto della gorgiera. La gorgiera che di solito è un tessuto inamidato, tutto ricamato, tutto a merletti, l'abbiamo fatto con queste spirali di acciaio in alluminio e poi avvolte e riavvolte con vari strati di altre spirali. Entro dalla piazza. Questa è una mia amica, che è un'attrice anche molto brava, e ci siamo divertiti perché siccome non avevo le foto belle di queste gorgiere, a fare un po', per far vedere un po'. Vedete, c'è un'anima e poi ci sono c'è un'anima di alluminio dorato, poi sopra c'è una molla invece di acciaio che invece è stata tirata a un punto tale per cui sembra che ci sia, che non ci sia e che lascia intravedere il sotto. Bianca e Saliero di nuovo a finti marmi. Basta. Io ci sarei. Ciao, grazie a voi.